Thank you. going to
see. See that morning we shall see Jesus in the air, coming after you and me. Joy is ours to share. Rejoicing there will be when the sun shall rise. Headed for that jubilee, wonder is in the
Canti. Oh, che grida in quel bellissimo mattino quando tutti noi risorgeremo. Oh, che gloria. Alleluia. Quando il nostro benedetto Salvatore
Yes.
a Savior in us child. Amen. Gloria al nome del Signore. Gloria al Signore. Facciamo proprio un grande applauso stasera. Gloria al Signore. Gloria al nome del Signore. Non c'è nessuno che può essere felice più di quanto lo siamo noi. Gloria al nome del Signore Gesù.
Siete
felici di essere uno di noi?
Amen.
Gloria al nome del Signore.
Gloria
al Signore. Potete essere
sedere.
Amen.
I'm happy to
Sono
be
felice
here
di essere qui stasera.
I feel the Holy
Io sento lo Spirito Santo.
I know he's here
Io so che
right
è qui, perché proprio qui egli vive. Egli vive proprio là, in ognuno di voi. Tutte queste lingue di fuoco, qualcosa deve succedere. Amen. Gloria al nome del Signore. Gloria al nome del Signore. Oh, guardate come quel fuoco che arde, come arde. Amen.
Praise the Lord.
Gloria al Signore.
The trustees better turn up the air conditioner.
Gli amministratori farebbero meglio alzare l'aria condizionata, perché non c'è niente di più grande che essere seduti insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù, essere in un'atmosfera dove lo Spirito Santo si trova, essere pronti ad ascoltare la voce di Dio per il nostro giorno, avere la rivelazione, sapere quello che sappiamo. Qualsiasi cosa può accadere, in qualsiasi momento. Gloria al nome del Signore. Grazie Signore Gesù. E mi siete mancati tutti durante le vacanze. Spero che il Signore sia stato con voi, vi abbia dato un buon tempo di riposarvi, di
rilassarvi.
Ma non c'è niente di meglio di essere giunti con la sposa di Cristo.
Noi
passeremo l'eternità insieme, per sempre, per sempre. E non faremo in modo che nessuno di voi lo manchi. Nessuno di voi. E questo è anche per i vostri figli, e per i vostri nipoti, e per i vostri genitori, e tutti quelli che devono venire. Sono la vostra eredità. Loda il nome del Signore. Loda il Signore, che promessa. Loda il nome del Signore. Loda il nome del Signore, per il sedervi. Quanto è grande questo. Solo la sposa può dire queste cose. Tutti gli altri forse possono pensare di dirlo, ma con noi avviene, perché la sposa, noi parliamo la parola. Sapete perché? Perché siamo la parola. Gloria al Signore. Mi spiace. Siamo la parola. Oh my God, sono felice di essere qui stasera. Sono felice di avere un visitatore qui, il nostro fratello George Yard, che è un visitatore del Paraguay. Dove si trovi? Alzati, fratello George, Dio ti benedica. È il nostro distributore in Paraguay. Dio ti benedica, fratello.
Oh, it's good to be in the house.
È buono essere nella casa del Signore.
And with his bride
e con la sua sposa ed essere
qui. Welcome to church.
Benvenuti in una chiesa che il Padre ha dato la vera rivelazione di questo tempo della fine. E noi stiamo facendo esattamente quello che quel profeta di Dio ha detto e ci ha detto di fare. Che cosa ha detto? Rimanete qui e guardate questo.
E
che cos'è questo? Cibo immagazzinato sui nastri. Amen. Ecco cos'è questo. Amen. Gloria al nome del Signore. Gloria al Signore.
Praise the Lord.
Lo desidero per essere. Non è meraviglioso essere obbedienti a quella parola, facendo esattamente quello che quella parola ci ha detto di fare? Egli non ha lasciato spazio per cosa ha detto il Signore a lui in quella visione? Ha detto: porta, immagazzina cibo. Ha detto: immagazzinalo, dai loro quella manna nascosta, quel cibo nascosto. Guardate a questo, ha detto, quello è l'unico modo in cui rimarranno qui, e ci ha mantenuti qui per 56 anni.
Amen.
E continuerà a mantenerci. Gloria a noi, Signore. Ascoltate,
lui dice, qui,
per quanto ne so, è il luogo dove io posso predicare con più libertà di quanto posso in qualsiasi altro posto al mondo. Perché qui? Egli risponde, ascoltate, egli parlerà di voi, egli parlerà di voi che siete in ascolto sui nastri, in questo collegamento proprio ora, ascoltate, perché c'è un gruppo, numero uno, di persone qui che crede e sono affamati e stanno tenendo duro. E siamo noi. Noi crediamo e siamo affamati e siamo gruppo uno e stiamo e rimaniamo saldi. Loda il nome del Signore. Amen.
Ed egli
si sentirà libero di venire e parlarci di nuovo stasera, si sentirà proprio a casa. Ha detto, i sogni hanno detto la stessa cosa. Ha detto, questo mi sento a casa qui. Ha detto, questo è il luogo. E se noterete, il segno ha detto, il sogno ha detto la stessa cosa. Ha detto, vedete dove c'è il cibo. Qual è il cibo? Questo messaggio. Il cibo immagazzinato. Ha detto, ecco che cos'era. Ha detto, l'ha detto nel continuo. Ha detto, quello esattamente quello che hanno detto quei sogni. Ha detto che hanno detto la stessa cosa, che erano sette segni direttamente. E ha detto, dopo c'è stato il settimo, è stato cosa? Una visione. È quello che ha detto? Sei segni consecutivi e dopo una visione. Ok, chiede, ha detto che quando un sogno viene propriamente rivendicato e detto, interpretato, che cos'era? È lo stesso che una visione. Quindi c'erano sette consecutive visioni che dicevano la stessa cosa: rimanete qui. Il padre stava dicendo alla sua sposa esattamente in quel messaggio che cosa doveva fare: rimanere qui e ascoltare il cibo immagazzinato per le pecore. L'ha detto tramite una visione alla sua sposa. Non c'è un modo di girarci attorno. Ci ha detto esattamente che cosa fare. Ha detto che tutti quei sogni, ha detto, l'interpretazione, se ne andarono, guardarono dietro, dietro l'occhio, così stavano andando verso ovest. Ha detto loro, rimanete qui. Ha detto, guardate questo, non andate. Ha detto, ma tutti iniziarono a partire. La visione disse, Elia parlerà qui oggi.
Hey, I can say that tonight.
Io posso dirlo anch'io questa sera. Lode al nome del Signore. Quindi guardate qui, guardate qui. Lode al nome del Signore. Lode al Signore. Lode al Signore. Puoi sedervi. Tramite una rivelazione noi lo vediamo, la rivelazione lo crediamo e per rivelazione noi stiamo facendo esattamente quello che ci ha detto di fare. L'intera chiesa è edificata su cosa? Ha detto la rivelazione. E ha detto solo la sposa di Gesù Cristo avrà quella vera rivelazione. E questo può agitare i nostri cuori più di qualsiasi cosa. Stavamo parlando là dietro. Beh, voi venite abbattuti? Beh, io vengo abbattuto molto. Ma io ritorno e lo so perché so che ho quella rivelazione. Egli non me l'avrebbe data se io non fossi un figlio di Dio. Quindi egli, quando lui inizia a battervi e colpirti, tenete quella rivelazione davanti a lui e dite, no, io sono un figlio di Dio. Ed egli ci ha rivelato che noi siamo nella sua perfetta volontà facendo esattamente quello che stiamo facendo. E quindi se lo siamo, allora siamo la sua sposa eterna.
Ascoltate questo,
parlate di una rivelazione.
Anything eternal,
o qualsiasi cosa che sia eterna non ha mai avuto un principio, non avrà mai fine.
That's how we,
ecco come noi possiamo non morire mai, perché noi lo eravamo sempre.
Lode
il nome del Signore.
We are a part
noi siamo
of God,
una parte di Dio,
offspring of God, and
il rampollo
he's the only eternal thing there is.
Cosa eterna che c'è.
Amen.
Amen.
You can no more
voi
die than
non potete
God
morire più di quanto possa morire Dio, perché voi siete eterni
him.
Con Lui.
Praise the Lord.
Il Signore,
the bride of Jesus Christ,
la sposa di Gesù Cristo è eterna con Lui.
So we have come
quindi
from creation,
siamo venuti dalla creazione, passeremo per questo
right
breve periodo
again.
Di tempo e torneremo proprio di nuovo, perché siamo uno con Lui, quella sposa che viene resa manifesta di nuovo in Gesù Cristo. Noi viviamo nel tempo più grande di tutti i tempi, perché la completa rivelazione del canone della parola viene rivelato proprio ora, non è mai stato rivelato prima. Ha detto il libro di Apocalisse, ha detto era il più grande libro dell'intera Bibbia, ha detto ci sono due libri che Satana odia, Genesi e Apocalisse, uno dice da dove viene e uno dice dove andrà. Ma lo uccide, ma che benedizione per la sposa di Gesù Cristo quella rivelazione. È stata scritta da Dio stesso, ha detto. Ha detto perché era un libro profetico scritto da Dio, era una profezia e veniva rivelata ed è stata rivelata solo, ha detto, ad una certa classe di persone. Non tutti ottengono quel libro, si vanno attorno, si chiedono che cos'è, e alcuni ci credete che hanno detto al fratello Brana che gli hanno detto che Giovanni ha dovuto mangiare qualcosa di strano, ma per noi è la rivelazione di Gesù Cristo, è stato rivelato a noi come quella rivelazione, ed è la rivelazione di chi?
Jesus Christ.
Di Gesù Cristo.
It's the revelation
è la rivelazione
of Jesus
di Gesù Cristo,
which was given
che è stata data a Lui,
Jesus,
Gesù,
to show unto his servants
per mostrare ai tuoi servitori cose che devono avvenire fra breve.
Ora,
come ha mostrato tutti questi grandi misteri, tutte queste cose che stiamo per studiare e addentrarci, come le ha mostrate queste cose a Giovanni? Ha mandato un mucchio di uomini per rivelarglielo? Non penso l'abbia fatto. Non penso l'abbia fatto. Gli ha detto direttamente lui stesso, Gesù Cristo, Gesù ha detto Egli ha parlato egli stesso
no.
direttamente?
No.
Egli ha mandato e l'ha significato tramite un grande angelo.
Oh.
Oh.
Praise the name of the
Lode
Lord.
Il nome del Signore.
And it was sent to the, and
stato mandato e significava questo tramite il suo angelo verso Giovanni. E sappiamo chi era quell'angelo. La Bibbia non dice chi era quell'angelo, ma noi sappiamo che era un profeta, perché la Bibbia più tardi disse che io Giovanni ho mandato il mio angelo per testimoniare di queste cose che devono avvenire tra poco. Ha mandato il suo angelo a testimoniare a Giovanni, e Dio non manda mai, non cambia mai il suo programma. E anche se stesso Dio ha un modo di fare le cose, ha provveduto un modo, questi grandi misteri, i grandi segreti che sono stati nascosti dal più grande libro di tutti i tempi, come l'ha rivelato? Egli l'ha significato a Giovanni tramite questo grande angelo che gli ha inviato. Avrebbe potuto fare lui stesso. La rivelazione è stata data a lui. Fratello Branham dice questa sera che quando Gesù era qui sulla terra, neanche lui lo sapeva.
Wow! Our brother Branham
quando ho detto fratello Branham, ho detto wow. Gesù ha detto quando è morto, è andato all'inferno e poi è asceso. Dio l'ha rivelato a lui allora.
That's when he revealed it.
Ecco quando gliel'ha rivelato. E allora quando gliel'ha rivelato, egli l'ha rivelato a Giovanni, l'ha detto a Giovanni tramite il suo angelo. Qualcuno, qualcosa in merito a questo angelo, continua a dire che questo angelo parla da parte sua. Loda il nome del Signore. Lode il nome del Signore. Lode il Signore. Grazie.
Isn't that wonderful?
Non è meraviglioso? God has a pattern,
Dio ha un he never changes, he never changes his way that he does.
Non cambia mai,
he always does it exactly the same. He did it himself. He could have told John, but he didn't. He signified it, give it to him. And he says, John, he said, none of the apostles or any of them,
Giovanni, nessuno di loro,
they didn't have it.
Ha detto, and nessuno di loro lo aveva.
Get that to them.
E come l'ha fatto andare? Come Dio l'ha rivelato a quel tempo della fine? Come ha fatto questi grandi misteri? Come ha fatto? Tramite quell'angelo. Ha detto quest'angelo potente. Ma per noi in questo tempo della fine come ha detto che avrebbe rivelato a noi? Allora l'ha dato Giovanni tramite un angelo. Ma come ha detto che l'avrebbe rivelato a noi? Ha detto che egli avrebbe mandato un altro grande potente angelo in Apocalisse 17.
E
ha detto che ci sarà una voce. Quella voce.
Amen. E rivelerà
a voi tutte queste cose. Ora tutti questi misteri. Egli non l'ha rivelato ad Abramo.
Abraham was his friend.
Abramo era suo amico.
Always loved that.
Ho sempre amato questo.
He even said, he goes, can I hide from Abraham, my friend, what I'm getting ready to do down in Sodom?
Posso sentire questo? Posso rispondere da mio amico Abramo quello che sarò per fare là? Immaginate, è diventato carne umana, ha mangiato con lui, ha mangiato quel bitone, ha mangiato quella torre di gran turco. Ha detto, io non posso nascondere da mio amico Abramo quello che sto per fare. Egli era un amico di Dio. Io voglio essere un amico di Dio.
Praise the name of the Lord.
Ma immaginate una cosa, non gliel'ha mai rivelato lui.
He never told him.
Non gliel'ha mai detto.
Nor did he reveal it to David,
neanche l'ha rivelato a Davide,
like no other man.
Che egli amava come nessun altro uomo. Egli amava Davide. Ha detto, Davide era un uomo secondo il suo cuore, lo amava. Proprio lo amava, Davide, in modo in cui Davide lo adorava. Un uomo secondo il cuore di Dio.
But he didn't reveal it to
ma non gliel'ha rivelato.
He didn't tell him.
Non gliel'ha detto.
Nor did he reveal it to
neanche l'ha rivelato a Mosè.
Moses, the
Mosè,
prophet of all prophets,
profeti,
that he loved so much,
amava così tanto,
that all the things that he did, the type of Christ, Moses, the where he was,
Mosè,
he didn't tell him neither.
Non l'ha detto
he kept
lui.
A secret from him. Nor did he tell John
neanche
the Baptist.
L'ha detto a Giovanni il Battista.
He didn't reveal it to him.
Non l'ha rivelato
who was John the Baptist?
Chi era Giovanni Battista?
Greatest man born
il grande
of a
uomo
woman
nato da una donna era Giovanni
Battista.
È quello che il nostro Salvatore
but
ha detto.
Did he reveal it to him?
Ma l'ha rivelato
he
lui?
Didn't reveal it to him.
Non l'ha rivelato lui.
Who did he love so much and he wanted to tell
amava così tanta e voleva dirglielo così tanto.
Like no
deve amare quella persona come nessun altro. Noi. L'ha rivelato a noi. Alla sua sposa. Ha aspettato tutti questi anni per rivelarlo a noi. Loda il nome del Signore. Loda il Signore. Loda il Signore. Grazie Signore Gesù. Oh, questo lo benedice i vostri cuori. Oh,
just remain standing. How wonderful.
Quanto meraviglioso.
When I started thinking about
Lord,
all the way down from the beginning of time, the people that you love, that great servants of God, all the way down, you kept it a secret. You kept it a secret. There was a time and you had a plan that you wanted to.
You had a people that you wanted to. Not any people.
You.
Egli ha scelto voi, egli sapeva che voi sareste stati qui in questo tempo della fine, come ha detto, egli ti ha pensato, e voi eravate nella sua mente, eravate un pensiero, poi l'ha pronunciato, e poi siete diventati una vita, ed egli sapeva che sareste stati qui, saranno qui al tempo della fine, saranno proprio qui, e io darò a loro quella rivelazione,
io
farò in modo che sia rivelato a loro, nessun altro lo saprà, saranno perseguitati, la gente li deriderà, ma avranno quella vera rivelazione. Io l'ho salvato, ho messo da parte per mia sposa, il marito per sua moglie, vuole che sua moglie abbia tutto.
He's away making us a place to live in right now, he said.
Sta preparando un luogo per noi dove abitare. Egli vuole che siamo che sia perfetto per noi. Quindi ci ha dato un regalo di matrimonio, la rivelazione di se stesso. Quanto è grande questo? Che cos'è? È la rivelazione. Una rivelazione di chi? Dell'uomo. Sul pulpito?
No.
Of Jesus Christ nell'ultima epoca della Chiesa che rivela se stesso come egli ha promesso di fare.
We see it.
Noi lo vediamo, lo crediamo, è la nostra rivelazione che Dio ci ha dato.
Praise the name of the Lord.
Non amate il Signore Gesù stasera?
What a time we're going to have.
Che tempo avremo.
We're fixing to have a wonderful time. We're going to make this the best year yet.
Questo, renderemo questo l'anno migliore di sempre. Oh, ha grandi cose di servo per la sua sposa quest'anno. Oh, diventerà sempre migliore. Può diventare solo migliore. Quando siete nella parola diventa sempre migliore perché egli continua a rivelare se stesso. Fratello Branham ha detto, pregate per una cosa, pregate per più rivelazioni. Prima di tutto sappiamo di voler essere nella sua perfetta volontà. Signore, io voglio essere nella tua perfetta volontà, non importa come può essere, sto facendo questi problemi, queste difficoltà o questa malattia. Signore, la tua perfetta volontà, perché sei un figlio e figlio di Dio, lo sa, egli lo sa, è la sua volontà, lode il nome del Signore, è la sua perfetta volontà che noi vogliamo, ma egli ha delle cose buone che servono per noi. Quindi noi inizieremo, come ha detto, con la rivelazione. Pregate per più rivelazione. Quindi iniziamo con la rivelazione da Apocalisse 1:1. Quello è un buon posto dove iniziare per la sposa. Apocalisse 1:1, ed ecco dove iniziamo stasera. Noi passeremo per quelle epoche della chiesa, e poi quando finiremo con sette epoche della chiesa, intrecciamoci direttamente in quei suggelli. Gloria al nome del Signore. Gloria al Signore.
You just think you know what he said in him.
Pensate di sapere cosa ha detto in essi, ma rivelerà ancora di più. Egli è la fonte inesauribile, non c'è fine alla sua rivelazione. Egli ha detto che quello Spirito Santo era solo una porzione. È una porzione. E in eternità non puoi anche rivelare questo.
Wonderful.
Meraviglioso.
It's time for the church.
È tempo che la sposa, che la chiesa sia disperata, diventi seria.
When we say, man,
quando diciamo, ma sono stanco di questo posto, io sono stanco di questo posto, noi vogliamo darcene da qui, Signore. Qualcosa, qualsiasi cosa ci manchi, qualsiasi cosa ci serva, radichiamo le nostre radici, studiamo, entriamo in questa parola, allontaniamo le cose che sono così date a tenerci in pace. Entriamo in questa parola, riempi le nostre menti, i nostri cuori con la rivelazione. È quello che volete, dovete volerlo. Fratello Branham ha detto che quando quella sposa inizia, la chiesa inizia a pregare, quando diventa disperata, Dio entra sulla scena. Ora avete pregato, Dio ce l'ha dato. Dio ce l'ha dato. Io prego. Siete la stessa persona che eravate l'anno scorso? No, grazie Signore. Ora Satana indica tutti i nostri fallimenti, i nostri errori, lo sappiamo questo, ma avete quella rivelazione, sapete chi siete. Satana non può togliere questo, non può spaventarvi da questo. Io lo so, voi lo sapete, voi siete la sposa eterna di Gesù Cristo, siete stati con lui dal principio e sarete con lui alla fine per tutta l'eternità. Quindi noi inizieremo e studieremo questo, e inizieremo da 1:1 e passeremo a tutto. E quello che vorrei che facessimo è che ogni settimana, dopo che ascoltiamo il messaggio, è durante la settimana andare a casa e prendete il vostro libro delle sette epoche o il tablet dove lo ascoltate. Potete ascoltarlo sul tablet. Il signor Scorby è quello che ha la voce. A volte è un po' difficile ascoltare il signor Scorby, sono così abituato ad ascoltare fratello Branham, ma comunque studiatelo. E fratello Branham ha detto che quando faremo quel libro, in modo che possiate studiarlo, così che possiate andare a casa, e ha detto ascoltatelo, studiatelo da voi da soli. E ci sono molte cose che dice in quel libro nelle sette epoche che sono un po' diverse da come lo dice nel
libro.
Durante la settimana voglio che prendiamo quel libro e lo studiamo durante la settimana e lo ascoltiamo, e poi torneremo e li passeremo per ognuno settimana dopo settimana dopo settimana e li ascolteremo. Amen. Siete in aspettazione di questo? Oh, lode al Signore. Lode al Signore. Sapete, ho detto ai fratelli da dietro, mi dispiace davvero che state tenendo così lungo. Questa sera so che il servizio, stavo pregando con la comunione, molte volte di avere un servizio un po' più corto e c'è un nastro lungo con la comunione, ma non abbiamo niente di più grande da fare che fare questo proprio qui. E prego proprio che il Signore vi benedica per ciò, che sia con voi e noi
the foot washing service tonight. You'll see Brother Branham says it here on tape tonight. You'll hear it. So I like doing exactly what he says.
People say,
oh,
that's weird. Not to us, the man.
It's weird.
Amen.
But in the scripture, Brother Branham,
he comes
in the Revelation, he says, blessed are those that hear and that they read. And he explains it. He says, well, it was that in the old times that they didn't know, many didn't know how to read. They didn't know how to do it, that they listened. They listened to it, and John was listening to it. I believe it has another meaning too. He says, this message, this word has lots of compound meaning. So we're not even, we're going to hear it, you're going to read it,
lo leggeremo e poi andremo a casa e lo leggeremo e studieremo ancora, così possiamo dire questo giorno questa scrittura è stata adempiuta.
Amen.
Il nostro Dio può fare qualsiasi cosa ovunque in qualsiasi momento.
Chiudiamo
i capi.
Praise the name of the Lord.
Signore.
Truly, he's wonderful.
Our God can do anything, anywhere, anytime. God can do anything for you.
Praise the name of the
Lord.
Ci mancano le parole del nostro vocabolario
to express
per esprimerti
our love to
il nostro amore verso di te,
and that we appreciate
che noi
you so much,
così
Lord,
tanto, Signore.
How great
thou art,
Lord.
Signore.
We're so happy
siamo così
to be here
felici
in your
di essere qui nella tua presenza,
Lord,
Signore.
To worship
di adorare te,
to pour our heart
di versare i nostri cuori davanti a te,
to...
Signore.
Get still and to get quiet.
Fermi e in
to hear your voice
per ascoltare la tua voce che ci parla.
Lord, we're under great
Signore,
siamo
in grande aspettazione.
Because we know we're in your presence.
Di nella tua presenza.
And we know e we're going to hear your voice.
Sentiremo la tua voce.
And Lord,
e Signore,
we're just thinking about,
stavamo parlando,
as our brother Joseph,
mentre il fratello Joseph stava,
exhorted us,
ci stava esortando,
spoke to us,
e ci ha parlato,
is that to remind us,
per ricordarci,
to stay put,
di rimanere in posizione, di rimanere
word,
in questa parola,
to stay
di rimanere
with this
con questo messaggio,
that this
che questo messaggio è assolutamente
our
il nostro assoluto,
it is without
è
any
senza
error,
alcun errore, è perfetto,
it's thus
è così
the
dice il Signore,
it's everything
è tutto
to
per noi, è la rivelazione
of Jesus
di Gesù Cristo.
And Lord, we're
e Signore,
so happy,
siamo così felici
Lord,
stasera di seguire questo.
And Lord,
e Signore, siamo così eccitati.
Lord,
Signore, siamo
just busting,
proprio
Lord, with
come stiamo scoppiando
Lord,
di gioia nei nostri
and
cuori.
We accept it as
e
the leadership
lo accettiamo
of the Holy
come la guida dello Spirito Santo che
churches,
ci guida in questa epoca della Chiesa.
And seven
e nei sette
suggelli
e così via.
Just,
noi siamo proprio in grande anticipazione, pronti ad ascoltarlo, Signore. Grazie per questo, Signore.
Sono
così felice, Signore. Stiamo pensando alle persone che sono, stanno ascoltando lo streaming, Signore. Sono la tua sposa. ovunque siano attorno al mondo. Signore, siamo felici di essere identificati e di ascoltare lo streaming come la tua sposa riunita tutto attorno al mondo. C'è un popolo, Signore, che si sta riunendo attorno a questo messaggio, che si stringe insieme per ascoltare quella voce che sta riunendo il tuo popolo sotto questa parola. Grazie, Signore, siamo felici di questo. Benedicici, stai con loro, Signore. E per questo servizio, Signore, stasera, noi affidiamo noi stessi a te. Stavo pensando come Gesù disse al popolo di santificarsi perché stavano per attraversare il Giordano. Stavo pensando, Signore, vogliamo proprio porre tutto il nostro cuore, tutto ciò che siamo sul tuo altare, Signore, e che tu si possa spogliare di ogni cosa, Signore,
che you could just permeate and have the possa proprio
permeare, avere la precedenza nei nostri esseri, nella nostra vita, che quando la gente veda noi sia un riflesso di Gesù Cristo. Signore,
we could be so yielded to you,
possiamo essere così arresi a te,
che non sapremo neanche
che cosa diremo, ma sarai tu a parlare attraverso di noi e che vivrai tramite noi. È il nostro desiderio, Signore. Noi dobbiamo prepararci, dobbiamo diventare disperati e proprio arrendere noi stessi completamente nelle tue mani, Signore. Lasciare andare ogni cosa e proprio completamente essere arresi a te. Io so che a me serve, Signore.
E Signore,
aiutaci a trarre da questo. Stiamo arrivando alla perfezione. Una sposa pronta per te, senza macchie né ruga. Stavo pensando, Signore, che molte volte noi diciamo aspettiamo la risurrezione e così via, ma io ho sentito quello che ha detto il fratello Branham, che loro stanno aspettando noi, siamo noi che ci dobbiamo preparare. Aiutaci, Signore, ad entrare in questa serie, Signore, studiarla come il nostro fratello Joseph ha detto, ad ascoltarla, ad pregare, togliere di mezzo ogni cosa. Aiutaci, Signore, ci serve, Signore. E Signore, voglio ringraziarti così tanto per il resto, per come hai detto, come i tuoi discepoli, come ha detto i tuoi discepoli, come il tuo profeta andava, si allontanava per riposare, gli serviva quel tempo. E Signore, a tutti noi serve quel tempo e ti ringraziamo per questo, Signore. Signore,
e ti amiamo
e affidiamo queste richieste a te. Ti ringraziamo per averci incoraggiati, perché ti preoccupi per noi, sei pronto a fare qualsiasi cosa secondo la tua parola. Tu farai qualsiasi cosa per noi, Signore, secondo quella parola. Ti amiamo, Signore, benedici, stai con noi ora nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen.
Our God can do anything, anywhere, anytime. God can do anything for you. He's the Alpha, He's the Alpha and Omega, the
Stato
per quello che il Signore ha in serbo per noi stasera e quest'anno che verrà. E quanto grande è stato per noi quest'anno passato, cosa ha fatto per ognuno di noi,
quella
preziosa rivelazione che ci ha dato. Che onore e privilegio abbiamo ad avere questo stasera.
E proprio fa cantare,
fa sì che il mio cuore voglia cantare:
oh,
Signore Gesù, oh,
Emanuele.
E noi passeremo l'eternità con lui.
Well, hail King.
Dio e per tutta l'eternità.
A lungo ho viaggiato
per un una lunga strada solitaria. Il mio cuore era così appesantito che sono sprofondato nel peccato. E poi ho sentito di Gesù. Oh, che ora meravigliosa! E sono così felice di aver scoperto che Egli mi avrebbe tirato fuori tramite la sua potenza di salvare e salvezza. I am free. Grazie a Dio, sono libero, libero, libero da questo mondo di peccato. I'm washed in the blood. Lavato nel sangue di Gesù, sono nato di nuovo. Alleluia, sono salvato, salvato, salvato dalla sua grazia meravigliosa. E sono così felice di aver scoperto che Egli mi tirava fuori e mi ha mostrato la via. È come l'uccello che esce di prigione, che ha spiccato il volo. Come un cieco a cui Dio ha ridato la vista. Come un povero miserabile mendicante che ha trovato fortuna, fama. Sono così felice di aver scoperto che Egli me ne avrebbe tirato fuori tramite il suo santo nome. Thank God I am free, free, I'm free from this world of sin. Sono libero da questo mondo di peccato. Sono stato lavato nel sangue di Gesù e sono nato di nuovo. Oh, alleluia, alleluia, sono salvato, salvato, salvato dalla sua meravigliosa grazia. E sono così felice di aver scoperto che Egli mi avrebbe tirato fuori e mi avrebbe mostrato la via.
In the blood of Jesus, I'm born again. Oh, hallelujah, I'm saved, saved, saved by His wonderful grace. And I'm so glad that I found out He would bring me out and show me the way. And it's some glad morning, oh, when
quando questa vita sarà terminata, oh, io volerò via. Verso la dimora nella riva celestiale di Dio. Oh, io volerò via. Oh, volerò via, oh gloria. Sì, volerò via. Sì, volerò via. Oh, e non morirò. Alleluia. Sì, io volerò via. E quando le ombre di questa vita come un uccello che vola dalle barre di una prigione, sì, io volerò via. Oh, volerò via, oh gloria, volerò via. Io non morirò. Alleluia, non lo vado. Io volerò via. Ancora pochi giorni, Cristo, poi io volerò via. Verso la terra dove la gioia finirà mai. Volerò via. Sì. Non morirò, alleluia, mai, mai. Oh, volerò via. Battiamogli le mani. terzo verso. Oh, e ci sono solo ancora pochi giorni tristi, poi io volerò via. Fly away verso una terra dove la gioia non finirà mai. Sì, io volerò via. Fly away, oh Gloria, fly away. I shall not die, hallelujah, bye bye. Ancora una volta, volerò via, oh. Volerò via, oh Gloria. Sì, io volerò via. Io morirò, alleluia, andiamo avanti. Sì, io volerò via. Amen.
That day is just a few more weary days. As we go on in this year, so excited what the Lord has in store. How many wants to be more like Him? Oh, make me more like Thee. Give me a heart that's filled with Your love. Make me more like Thee. Let's sing that little chorus. Me
that's filled with Your love.
Of the seventh angel, when he began to sound,
farà iniziare a risuonare all voce, mysteries tutti I misteri were revealed. Saranno rivelati.
An angel spoke to John and Giovanni, signified the things that he saw. Let us listen while our angel reveals it to the bride of Jesus Christ. The revelation of Jesus Christ. Welcome, God's angel, messenger, prophet, our pastor, Brother Branham.
Thank you very much, Luke.
Sono rallegrato di ciò che mi è stato detto, andiamo alla casa del Signore. E ora ti dispiace di non avere spazio, ovvero spazio a sedere per tutti quelli che sono presenti, e forse aumenteranno durante la prossima settimana le persone che arriveranno sentendo parlare della riunione. Ma il motivo di questo speciale periodo è stato che noi, nel mio cuore, lo Spirito Santo aveva messo questo avvertimento di colpevolezza, che in questo giorno la Chiesa dovrebbe avere questo messaggio, perché credo sia il più notevole messaggio della Bibbia, perché rivela Cristo nella sua Chiesa in questo tempo, e quindi nessuno può avere fede né sapere quel che farà o dove andrà, a meno che non abbia qualcosa su cui basare i propri pensieri, la propria fede. Quindi se la scrittura ci ha rivelato Cristo in questi ultimi giorni e la condizione del tempo, sarebbe per noi utile cercarlo e scoprire dove ci troviamo. Ora ci dispiace che la nostra chiesa non sia più spaziosa, speriamo di averla un giorno o l'altro. E in questi ultimi 4 giorni, specialmente studiando per questo sulla parte storica del libro di Apocalisse, mi sono imbattuto in cose che mai avrei pensato fossero realmente accadute, e mi ha anche portato un sentimento che, dopo aver terminato con questo le 7 anni della Chiesa, mi piacerebbe proporre un'altra serie simile: la vera Chiesa e la falsa Chiesa insieme, e attraverso la storia e la scrittura. Come una volta mi sono adoperato per portare in un sermone la vera vita e la falsa vita trovate nella Bibbia, e noi cercheremo di procurare delle sedie, mentre penso alle persone che cercano di sedersi, e cercheremo di procurare qualche sedia in più per cercare di riempire gli spazi qui dietro e in fondo e qui nelle altre, così che possiamo far sedere altre persone durante il servizio. E ora, su questo vorrei chiedere ad ognuno di voi che siete veramente interessati a queste cose di venire ogni volta che lo spiegheremo. Io non interpreterei, né mi riterei, interpreterei questo grande libro di Apocalisse di le 7 epoche della Chiesa, ma faccio solennemente affidamento su Dio, perché me lo riveli mentre lo affronto. La storia naturale, che è presa dai più rilevanti storici che io conosca, ho una scorta nel mio studio proprio ora, circa 5 o 6 commentari, le 2 Babilonia di Aesop, il libro dei martiri di Fox e altri grandi libri importanti come il Concilio Primiceno,
questo 5-4 libri di questo, 400 pagine ogni libro, e il Concilio di Nicea, e tutta la storia che possiamo, perché con questo, dal nastro magnetico, scriveremo un commentario sulle sette epoche della Chiesa, da mandare in tutto il mondo, se potremo, perché siamo negli ultimi giorni, siamo al tempo della fine. E mai è apparso con tanta evidenza nel mio cuore fino all'ultima lezione, e poi ho visto a che punto ci trovavamo, e allora lo Spirito Santo iniziò a rivelarmi per di avvertire le persone e collocare questo, e non posso farlo sufficientemente in una chiesa come questa, e quindi se mi mettessi a sedere e scrivessi il libro, sento che se arrivassi al pulpito e l'ispirazione dello Spirito Santo in mezzo ai cristiani venisse su di me per aiutarmi, allora poi sarei più capace di scrivere il libro dopo averlo preso dal nastro, perché là ne otteniamo l'ispirazione. I libri ovviamente saranno in un certo senso riordinati un po', perché qui inseriamo cose che non potremo inserire nel libro, quindi noi prendiamo troppo tempo a ripetersi, o io lo faccio, e quindi nel libro sarà tutto riordinato, ma per quanto c'è possibile cercheremo di averlo tutto sui nastri. E ora i nastri ogni sera, gli opuscoli e così via, i ragazzi li avranno proprio là fuori dall'edificio. Ora potrei non essere in grado ogni sera, perché ci siamo presi l'incarico di cercare per la gloria di Dio di portare questi sette messaggi della Chiesa, o sette epoche della Chiesa, in sette sere, occupando per ogni sera un'epoca, come dire lunedì sera Efeso, martedì sera Smirne, mercoledì sera Pergamo, giovedì sera Tiatiri, venerdì sera Sardi, e sabato sera Filadelfia, e domenica mattina e domenica sera quella di Laodicea, l'epoca della Chiesa in cui viviamo, rappresentando l'accaduto della Chiesa originale e gli scrittori e gli storici e gli angeli di quell'epoca e i messaggi e l'andamento della Chiesa, come è arrivata fino a questo tempo. Ed è sorprendente vedere come ogni predizione di quella scrittura si incontra concordante con la storia, proprio esattamente nel considerarla. E ha sorpreso perfino me, che ieri avevo letto fino a quando ho quasi sentito che i miei occhi erano gonfi, e sono uscito e ho detto a mia moglie: non mi sarei mai sognato fosse in quel modo, vedete quanto fosse grande. E allora qualche volta posso non essere in grado di spiegarlo tutto in una sera, la Chiesa, il messaggio, la Chiesa. E se non riesco a spiegarlo nella serata, allora al mattino seguente alle 10 ogni sera sarà annunciato per coloro che vogliono venire ad ascoltarne il resto, perché cercheremo di metterlo sul nastro, e quindi terrò servizio dalle 10 al mattino fino a mezzogiorno ogni giorno per cercare di presentarlo, il resto del messaggio, affinché possano registrarlo. Non abbiamo annunciato che non ci saranno servizi di guarigione, perché stiamo cercando di mantenerci sotto l'espressione profetica della Bibbia, e proprio qui di recente abbiamo avuto un servizio di guarigione, e poi dopo che questi servizi saranno terminati, allora riavremo di nuovo quei servizi di guarigione. Ma ora voglio chiarire per bene questo, affinché tutti possano ricordare che ora qui dentro potrebbe tagliare e tirare e dare a tutti noi un gran scossone, ma io sono responsabile di nient'altro se non la predicazione della parola, è tutto, proprio, ma ciò presta fede esattamente alla parola. E molte volte potrebbe, in questa epoca della Chiesa, potrebbe riflettersi sulla denominazione di qualcuno, e se lo fa non si intendeva esserlo con asprezza. Ciò afferma solamente quello che la scrittura ha detto e la rivelazione che ho di questo. E se pensate che in questo sia nell'errore, allora non fatene una colpa a me, pregate per me affinché Dio mi mostri quello che è giusto, perché di certo voglio essere nel giusto. E poi un'altra cosa, rendendomi conto della responsabilità che ho in una tale riunione come questa, in cui si insegna alle persone che lo Spirito Santo mi riterrà responsabile per le parole che dico su questo pulpito, così vedete quanto solennemente ci accostiamo a questo. Ora il nostro, avrei voluto tenere questo servizio da qualche altra parte, ma dato che è insegnamento, allora nei nostri cuori, nei servizi evangelici, ognuno di noi ha un'idea o un discernimento di come sia stato durante l'epoca, e abbiamo le nostre chiese, quel che le nostre chiese ci hanno insegnato, ciò che crediamo. Non mi piace andare nella chiesa di qualcun altro, fra persone come quelle, e dire qualcosa che è contrario a quello che è stato insegnato alle persone. Perché dopo tutto ho chiaramente cercato di fare le mie affermazioni, che se un uomo è cattolico e per la salvezza conta sulla Chiesa cattolica, è perduto. E se è un battista che conta sulla Chiesa battista, è perduto. O un pentecostale che conta sulla Chiesa pentecostale per salvarsi, è perduto. Ma è qualsiasi chiesa, ma se quell'individuo riposa solennemente sulla fede nelle opere di Cristo compiute al Calvario, è salvato. Non mi importa a quale chiesa appartenga, perché per fede siete salvati, e ciò per grazia. Ora, a volte nel fare questo, quindi penserò qui nel mio piccolo edificio che abbiamo iniziato molti anni fa, sono con un vecchio ammasso di blocchi di calcestruzzo, cose simili. È un luogo in un certo modo sacro per noi, e detestiamo vederlo cambiare in certo modo, perché qui è dove Dio al principio ha iniziato a incontrarsi con noi, quando all'interno non avevamo neanche pavimento, ma ora è giunto a un punto che sta diventando vecchio, e ci troviamo qui in un programma edilizio per riempire questo isolato qui con una chiesa. E ora, fino a quel momento, sento che quando ritornerò dal campo dove non ferirò i fratelli e i messaggi e così via, allora mi darà il diritto di esprimere la mia opinione qui dal pulpito. E così, se dite, mi hanno insegnato in modo un po' diverso, e poi in questo vogliamo invitare chiunque voglia venire. Non c'è nessuno che lo sponsorizzi o altro, è il tabernacolo qui, e chiunque voglia venire è benvenuto a venire, venite proprio. E così vi invito a portare la vostra Bibbia a ogni riunione e a portare carta e matita. E ora, con tutti i commentari e così via, non avrei potuto portare tutti i libri, così ho scritto e ho annotato ogni volta qui su un foglio alcune annotazioni storiche e dei commentari e così via, per poter essere in grado di leggerlo qui dalle annotazioni, invece di avere il libro e sfogliare le pagine. E comunque, quando si giunge alla scrittura, useremo la Bibbia. E poi nel commentario io spiegherò la storia, quale storico era che lo ha detto e così via. E poi, ovviamente, nell'eventualità del futuro il libro, ebbene, poi proprio allora possiamo metterlo a macchina e possiamo fare ogni cosa fatta bene. E ora faremo tutto quello che possiamo per iniziare presto e uscire il più presto possibile. E saranno 8 giorni di riunioni, da domenica a domenica. E stamattina inizio dal primo capitolo di Apocalisse, dal libro di Apocalisse. E l'Apocalisse è impostata in 3 parti. E i primi 3 capitoli sono quelli che tratteremo in questi 8 giorni, quando un'epoca della Chiesa potrebbe richiederci 1 mese, ma dovremo toccare i punti culminanti, come diciamo, e poi quando riceverete il libro sarà trascritto più in dettaglio. Ora, l'Apocalisse, nei primi 3 capitoli, tratta della Chiesa, e poi la Chiesa scompare, non la vediamo più fino al tempo della fine. Da Apocalisse 1 a 3 è la Chiesa, Apocalisse 4 a 19 è Israele, una nazione, e da 19 a 22 sono entrambi insieme, e alla fine le piaghe e gli ammonimenti così di seguito, impostato in 3 parti, vedete? E prenderemo i primi 3 capitoli riguardanti la Chiesa e l'epoca della Chiesa in cui viviamo. Ora, per prima cosa può sembrare piuttosto monotono, perché dobbiamo andare indietro e porre un fondamento. Ho pregato e studiato e ho fatto tutto ciò che sapevo di fare per cercare di ricevere il sentimento dello Spirito Santo, in che modo stabilire questo, in modo che le persone lo vedano, e affinché voi possiate, vedendolo, essere illuminati e vi porti a essere più vicini a Cristo, perché siamo al tempo della fine. Ed è una cosa così meravigliosa, mentre studiavo la storia, scoprire come la Chiesa iniziò e come andò avanti e quel che avvenne è vedere quella piccola progenie di Dio che si muove attraverso ognuna di quelle epoche e in un punto si affievolisce quasi completamente. Ora domani sera inizieremo e qui ho una lavagna, vorrei insegnarlo proprio come da una lavagna. Credo che l'insegnante di scuola domenicale, uno di loro, abbia una lavagna, la vedono in fondo, e la farò portare qua su al custodo, metterla qua, così da poter insegnarla quella lavagna e trascriverlo, che così sarete sicuri, e disegnarlo sul vostro foglio e così via, e averlo più vicino come possiamo presentarlo. Ma voglio dire questo prima di iniziare: per vedere l'inizio dell'epoca della Chiesa e nel vedere come gli apostoli, le dottrine e le cose che insegnavano e i principi della Bibbia, e poi vedere quella Chiesa in merito al secondo ciclo degli apostoli, come iniziò a svanire il vero autentico insegnamento, e al terzo ciclo si allontanava di molto, al quarto ciclo si era dissolta in una tiepida. La Chiesa generò una Chiesa tiepida e poi una Chiesa ripiena di Spirito Santo, che dico questo con devoto rispetto verso la religione di ogni uomo, dall'inizio fino a questo tempo la vera autentica Chiesa è stata una Chiesa pentecostale. È vero, Dio ha riservato questa Chiesa, e spesso mi chiedo, quando Gesù fece l'osservazione e disse non temere piccolo gregge, è piaciuto al Padre tuo di darti il regno, spesso mi sono chiesto cosa significasse, ma ora lo capisco. La settimana scorsa abbiamo avuto una riunione a Shreveport, in Louisiana, la più grande riunione spirituale in cui sia mai stato nella mia vita, a Shreveport, e avevo un paio di giorni di vacanza e sono andato a caccia in Kentucky con il fratello Wood, uno dei diaconi della chiesa, o meglio uno degli amministratori. Siamo entrati nel bosco, avevo sparato al primo scoiattolo e dissi aspetterò, perché qualcuno era passato con dei cani, dissi aspetterò finché gli scoiattoli escano dalle tane, sono corsi negli alberi, nelle tane, ora sono nascosti, non appena usciranno mi siederò qui e aspetterò, perché fa veramente freddo, freddissimo, e le orecchie bruciano, sapete, arrivano i venti pungenti attraverso le infossature, e si aspetterò finché gli scoiattoli usciranno ancora, e non mi ero neanche ancora seduto giù che lo Spirito Santo disse alzati e vai al posto che chiami l'insenatura dello sportivo e là parlerò con te. E salì in questo posto che io chiamavo l'insenatura dello sportivo, perché la ragione per cui li avevo chiamate infossature, così avrei saputo dove fosse l'infossatura dello sportivo, era perché mi ero entrato là, avevo visto 16 scoiattoli in un albero, avevo sparato al limite che ho sentito, avevo lasciato gli altri e ero andato via, e questo è lo sport, è la cosa da fare, così allora chiamavo l'infossatura dello sportivo, ed egli mi riferì il posto che tu chiami l'infossatura dello sportivo, non che lui lo chiamava così, perché io lo chiamavo così. Poi sono salito in cima a quella infossatura, mi sono seduto sotto una quercia bianca e ho aspettato circa mezz'ora e niente accadeva. Mi sono disteso sul terreno, mi sono prostrato a terra, ho disteso le mie mani ed egli ha parlato. E quando l'ha fatto, le parole che mi ha rivelato su questa stessa scrittura a cui stiamo arrivando stamane, non le avevo mai viste prima in tutta la mia vita. E poi quando andai a Shreveport, in Louisiana, una donna, che è una donna di talento, si chiama signora Schrader. Molti anni fa, quando l'angelo del Signore mi incontrò qua giù al fiume la prima volta, apparve in quella luce le parole che egli pronunciò là. 11 anni più tardi, quando entrai in una riunione, questa piccola donna si alzò e parlò in lingua e interpretò, fu parola per parola la stessa cosa che aveva detto l'angelo. E questa stessa piccola donna, quando entrai al tabernacolo, nel luogo in cui eravamo a Shreveport, il tabernacolo Life, lo Spirito Santo si mosse su quella donna e disse parola per parola quello che mi aveva detto lassù sulla collina. E poi lo Spirito iniziò a muoversi e a dare l'interpretazione, predicendo cose attraverso la rivelazione, attraverso la profezia, le cose che sarebbero successe la notte seguente nella riunione, e neanche una volta è venuta meno. E prima di questo una piccola donna si alzò nella riunione, una donna battista, bene, non sapendo cosa potesse fare. E lei stava in piedi in mezzo alla riunione, lo Spirito Santo scese su di lei e iniziò a parlare in lingue.
una donna battista della chiesa prima battista di Shreveport, e quindi lei non sapeva cosa avesse fatto, e poi prima di poter dire qualcosa lo Spirito Santo gli diede l'interpretazione, disse: così dice il Signore, entro 3 mesi ci sarà lo spirito di Mosè, Elia e Cristo che ministererà in questo tabernacolo, e avvenne là perfettamente. Un uomo battista di Meridian, Mississippi, cominciò a allungare la mano sul frigorifero, proprio qualcosa dal frigorifero, lo Spirito Santo di Dio venne su di lui e parlò in lingue, non sapendo cosa stesse facendo. E prima che lui potesse capire cosa stesse facendo, lo Spirito Santo parlò di nuovo e disse: vai a Shreveport, Louisiana, il mio servitore ti dirà cosa fare. E venne là e disse: non capisco questo, non mi era mai successo prima. Oh my, stiamo vivendo negli ultimi giorni proprio prima della venuta del Signore. Quella piccola chiesa è sempre stata nella minoranza, la pentecostale. Non intendo dire pentecostali denominazionali, non intendo dire questo, ma le persone con l'esperienza pentecostale. La Pentecoste non è un'organizzazione, la Pentecoste è un'esperienza che va a chiunque la voglia, cattolico, giudeo, proselito, metodista, battista, chiunque vuole venga. È un'esperienza che il singolo, Dio non tratta con una denominazione, né si occupa dei gentili come una razza o un popolo, egli tratta coi singoli. Chiunque vuole, che sia bianco, nero, giallo, marrone, metodista, battista, protestante, cattolico, qualunque cosa sia, venga. Chiunque. Sono così felice che egli l'abbia fatto in quel modo. Io, come il tizio una volta disse, preferirei che egli dicesse questo piuttosto che chiamarmi per nome, William Branham, venga, perché potrebbe esserci più di un William Branham. Ma quando gli disse chiunque, io so che comprendeva me. Così ecco come tutti ci possiamo sentire. Chiunque vuole, venga. Ora, so che ci sono molte persone che aspettano qui fuori negli hotel e nei motel, che sono giunti da tutto il mondo, vedete? Sono persone qui dall'Irlanda, da diversi luoghi, che aspettano questi appuntamenti, ma proprio ora non posso prenderli. Voglio dare il mio tempo a questo, capite? Quando ritorno a questi viaggi, solitamente torno per avere qualcuno a cui portare aiuto, perché loro rispettano gli appuntamenti, ma proprio ora dobbiamo lasciarli andare a causa di questo. Ora, è solo una cosa prima di iniziare su questo libro. All'inizio era una chiesa pentecostale. Quella chiesa pentecostale si mosse nella potenza dello Spirito e scrisse un libro di Atti. Al secondo ciclo cominciò a diminuire e la chiesa divenne formale. Alla seconda epoca della Chiesa era molto formale, ma il piccolo seme di Pentecoste continuò ad andare avanti, lo spirituale. Poi entrò in un punto di epoche oscure, di una triste persecuzione di circa 1400 anni. Quella piccola epoca pentecostale continuò a vivere attraverso questo. Come sopravvisse? Non chiedetelo a me, fu la mano di Dio, è l'unica cosa che poteva farlo. Perché li infiggevano ai pali, e prendevano gli uomini, e li giravano su un ceppo e prendevano dei pioli di legno, li liquificavano dalle gambe, lasciavano che gli animali, i cani da dietro li mangiassero, tirassero fuori gli intestini prima che morissero. Prendevano le donne, tagliavano i loro seni con una forbiciata, così il loro seno destro, e stavano lì in piedi lasciando che il sangue scorresse finché la vita li lasciava. Prendevano i bambini dalle madri incinte e li davano a mangiare ai cani e ai maiali mentre loro li guardavano. Si presume sia il cristianesimo, ma la Bibbia disse, Gesù disse, avverrebbe che essi vi avrebbero ucciso pensando di star facendo un servizio a Dio, vedete? Ed ora quella cosa diminuì fino a un'altra epoca e poi alla fine venne fuori, e quindi notiamo come la Chiesa si svelarono nella Riforma, e da quel momento si trascinò via sempre più e si allontanò dallo Spirito, sempre avanti fino a quest'ultima epoca in cui è pronta a consolidarsi e fare un'immagine alla bestia. Ma quel piccolo spirito vivrà nel cuore delle persone fino a che verrà Gesù, e deve essere. Ricordatelo, lo traceremo sulle cartine, prenderemo la storia e tutto il resto e vi mostreremo che è esattamente quel mondo. Prendete voi stessi la storia, leggetela, guardate quello che la Bibbia ha detto e poi quello che la storia ha detto. Vedete come si incontra esattamente in quel mondo. Possiamo tutti noi non prendere questo come una lettura, ma possiamo solennemente prendere gli avvertimenti dello Spirito Santo e pregare giorno e notte. non lasciate che niente vi fermi dal pregare. E ci arriveremo portando alla luce le vite di quei grandi uomini del passato, come si sacrificarono. Vedrete quanto poco avete fatto voi. A volte mi fa vergognare di me stesso, come noi dobbiamo avere ogni cosa così facile e loro hanno dovuto tutto così difficilmente. Andarono attorno, disse Paolo in Ebrei 11, in peli di pecora, di capra, tormentati, afflitti, bisognosi. Su cosa si reggerà la vostra testimonianza di fronte alla loro? Come apparirà di fianco a quella? E noi dobbiamo avere ogni cosa così piacevole. Ora, e rispetto, prima di aprire il libro, mi piacerebbe che tutti noi, quelli che possono, si alzino in piedi per un momento per la preghiera. Ora, con la sincerità del vostro cuore, sussurrate una parola di preghiera a Dio. Signore Dio, creatore dei cieli e della terra, autore della vita eterna e donatore di ogni buon dono e perfetto, vorremmo chiederti, Signore, prima di tutto di perdonarci tutte le nostre indifferenze, i nostri peccati e le nostre trasgressioni contro di te e contro l'un l'altro e i nostri simili. Possa questo piccolo momento di stare insieme non essere solo per l'edificazione delle nostre anime, ma possa essere per illuminarci e ispirarci in tal modo fino ad andare a dirlo ad altri. Possa essere un tempo di riconsacrazione, l'unirsi con l'intero corpo di Cristo e l'essere pronti per il rapimento. Padre Dio, non per i miei sentimenti, sapendo che il tuo servitore e tutti gli altri servitori sono insufficienti per questo grande compito, rendendoci conto di come grandi uomini del passato abbiano preso a cuore cercare di rivelare questo o di commentare la grande rivelazione. Quindi ci rendiamo conto di essere insufficienti più di quanto lo erano loro, ma tu sei la nostra sufficienza. E io prego, Padre Celeste, che tu faccia qualcosa di speciale durante questo tempo, che lo Spirito Santo abbia la precedenza in ogni cuore. Circoncidi le labbra che parlano e le orecchie che ascoltano. E quando tutto questo sarà finito e lo consacriamo a te, possiamo uscire dall'uscio di questa casa dicendo: è stato buono per noi essere là. Lo Spirito Santo ci ha parlato mentre eravamo seduti là e ora siamo determinati a fare tutto quello che possiamo mentre le luci della sera stanno brillando. Accordalo, Signore, e possa durante questa riunione portare uomini e donne ad afferrarsi nuovamente. Possa tu far sorgere chi parla in lingue e chi interpreta lingue. Possa tu far sorgere doni di profezia, fai sorgere predicatori, pastori, evangelisti e così via, affinché la Chiesa possa essere edificata. Fai sorgere missionari per andare là nel campo e portare avanti questo glorioso Vangelo. Ovunque la parola andrà, possa essa cadere nel buon terreno, producendo il centuplo, poiché crediamo di essere alla fine dell'epoca, la conclusione vicina. Accorda queste cose, Padre, e soprattutto, Signore, in questo tempo aiuta me, colui che è bisognoso, poiché lo chiedo mentre mi rimetto a te per questi servizi, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Thank you.
il potente Dio che ha resuscitato Gesù dai morti. Siamo così lieti di sapere che il tuo spirito dimora in mezzo a noi. Egli è sempre verace e mai una parola di menzogna. Ed ora, Padre, conferma ancora la tua parola mentre leggiamo, per la tua gloria, e possa ogni cuore, come tu hai detto, siate preparati e pronti, poiché si produrrà qualcosa. Può darsi che le persone ricevano il loro ultimo avvertimento per abbandonare le cose che ora fanno, per la via del bene. Ti ringraziamo, Dio Santo, nel nome del tuo figliolo, Signore Gesù. Amen. Sfogliamo ora nel libro di Apocalisse, al primo capitolo. Ora, voglio leggere i primi tre versetti dell'Apocalisse. La rivelazione di Gesù Cristo, la quale Dio gli ha data per far sapere al suo servitore le cose che devono avvenire in breve tempo. Ed egli l'ha dichiarata avendola mandata per lo suo angelo a Giovanni, suo servitore, il quale ha testimoniato della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo, e a tutte, di tutte le cose che egli ha vedute. Beato chi legge, e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e servono le cose che in essa sono scritte, perciò che il tempo è vicino. Come ho detto prima, ora in questo cercheremo di dare una piccola analisi del libro, in accordo alle storie e altro. E ogni volta che mi vedete fare riferimento alle pagine che ho scritto qui, al materiale che ho preso dai commentari e così via. Ora, lo scrittore di questo libro è Giovanni, San Giovanni il Divino, che scrisse alla generazione futura. Si rivolse ai sette angeli dei sette distinti periodi dell'epoca cristiana, un'epoca dai giorni degli apostoli alla venuta del Signore. Ed ora, ognuna delle epoche appare in successione, dall'ascensione del nostro Signore alla sua venuta di nuovo. Viene descritta la sua condizione spirituale di ogni epoca della Chiesa. E si può scorgere ogni epoca della Chiesa attraverso il proprio parlare spirituale e scritturale. Quando lo Spirito parla, si può scorgere ogni epoca. Ogni epoca ha prodotto la vera vita di Cristo, la Vergine Veduta. Ed ogni epoca ha recato la vita innestata, la Vergine Stolta. Gli storici sono d'accordo che questa sia la vita di Giovanni. Giovanni visse i suoi ultimi anni nella città di Efeso e morì là. Fu sull'isola di Patmos al tempo in cui scrisse il libro, l'Apocalisse. Non era la storia della sua vita, ma la storia di Cristo durante le epoche future, vedete? Era una profezia. Non la vita di Giovanni, non la vita di Cristo, ma il profetizzare di un'epoca futura. Non erano le sue espressioni profetiche, bensì gli innalzamenti del Signore in modo solenne. Non era la rivelazione di San Giovanni il Divino, ma la rivelazione di Cristo il Signore. È l'ultimo libro del Nuovo Testamento, eppure parla dell'inizio e della fine della dispensazione del Vangelo. Gli studiosi della Bibbia sono d'accordo. Le lettere alle sette epoche della Chiesa furono scritte profeticamente per le epoche future.
Paolo scrisse della vita e della gloria delle sette chiese presenti nel suo giorno. Giovanni scrisse della vita e della gloria delle sette chiese nel futuro. Poiché Giovanni rivolgeva ai sette pastori o messaggeri a cui tale direttiva per tutti i cristiani sotto questi sette diversi angeli. Ora, il libro di Apocalisse che stiamo per prendere ora, mentre fra stamattina e stasera lo analizzeremo, cercheremo di finire fra le 11 e le 11 e mezzo, qualcosa così, poi ricominceremo stasera alle 7. Ora, il contenuto di questo primo capitolo, il primo versetto, in realtà parla da sé, perché è la rivelazione di Gesù Cristo. Il secondo versetto, San Giovanni Divino è lo scriva e il servitore. Il terzo versetto, le benedizioni vengono pronunciate. Il quarto al sesto versetto, il saluto alla Chiesa. Il versetto 7, gli annunci. L'ottavo versetto, la suprema deità di Gesù Cristo. Dal nono al ventesimo versetto, la visione di Patmos. E inoltre il quattordicesimo e quindicesimo versetto descrivono la sua settupla gloria della sua persona. Oh, è bello quando vediamo Cristo nei suoi settupli personaggi di Lui, i settupli esseri dei suoi personaggi nella sua gloriosa resurrezione. Ora, il titolo descrive il personaggio, la rivelazione di Gesù Cristo, non la rivelazione di San Giovanni il Divino, ma la rivelazione di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Ora, la parola greca per rivelazione è Apocalisse, che significa lo svelare. E ho preso questa parola e ho fatto una ricerca. Significa l'Apocalisse è come uno scultore che abbia fatto una grande statua e l'abbia coperta con un velo e poi va e strappa questo velo e rivela quello che c'è dietro il velo. È uno scoprire. E questo libro non è tanto lo scoprire della persona di Gesù Cristo, tuttavia certamente parla della sua deità e del suo settuplo personaggio e anche delle cose che egli è come sacerdote, re e altro, ma il rivelare il futuro delle sue opere, nelle sue sette epoche della Chiesa che stanno giungendo. Esso, quando il nostro Signore era sulla terra, i discepoli gli chiesero e dissero: Maestro, ristabilirai in questo tempo il regno ad Israele? E Gesù disse: non sta a voi conoscere quest'ora, questo tempo. E nessuno l'avrebbe saputo, disse, neanche il Figlio ancora non lo sapeva. Ma dopo la sua morte, sepoltura, resurrezione e ascensione della gloria, egli ricevette da Dio il futuro della Chiesa e poi ritornò per portare questo messaggio alla Chiesa. E questo messaggio della sua venuta è la condizione delle sue chiese lungo tutta l'epoca. Non poteva farlo prima della sua morte, sepoltura e resurrezione, perché non lo aveva ancora saputo. Ma avete notato, come dice qui la Scrittura, la rivelazione di Gesù Cristo, la quale Dio gli ha data, Cristo, come Dio il Padre diede la rivelazione a suo Figlio Gesù Cristo ed egli mandò il suo angelo a Giovanni per far conoscere queste cose che erano, che sono e che saranno. Oh, è disposto magnificamente. Ora, in questa grande epoca futura che Giovanni vide, ora questa rivelazione gli fu data con precisione per svelare lo specifico proposito di Cristo, quello che lui sarebbe stato e come sembrerebbe in ogni epoca. Ecco la ragione per cui ho detto stamattina di mantenere la vostra mente sulla vera Chiesa.
La vera Chiesa cominciò il giorno di Pentecoste. E non c'è teologo, studioso della Bibbia o storico che possa mai dire che iniziò ai giorni di Martin Lutero, Wesley, nell'epoca cattolica o in qualsiasi altra epoca. Cominciò a Pentecoste. Quella fu l'inaugurazione della Chiesa e quello fu l'inizio. Così quindi in una discussione con chiunque rimanete a quella porta di Pentecoste e non potranno andare da nessun'altra parte. È proprio come mettere un coniglio in un campo. Sapete dove si trova ogni buca, quindi l'avete bloccato, dovrà tornare proprio al stesso punto in cui è entrato. Ebbene, quello è il modo, chiunque parlando delle chiese dell'epoca della Chiesa o delle opere dello Spirito Santo dovrà ritornare all'originale, all'inizio. Si deve ritornare là perché Dio è infinito e Lui è onnipotente. Quindi, essendo egli infinito, non può fare qualcosa qui e fare qualcosa di contrario, ciò qua giù. Devi agire ogni volta come ha agito la prima volta. Come disse Pietro il giorno in cui i gentili ricevettero lo Spirito Santo, disse: possiamo noi proibire l'acqua, vedendo che essi hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi al principio? Gesù, quando era sulla terra, parlò e disse: essa, qualcuno venne e disse: è lecito per noi ripudiare le nostre mogli per qualsiasi motivo? Gesù disse: colui che ha formato l'uomo ha formato la donna, per questo motivo un uomo. E gli disse: ma Mosè ci permise uno scritto di divorzio. Gesù disse: ma non era così dal principio. Ritornate al principio. Quindi se parleremo dell'epoca della Chiesa, dobbiamo ritornare al principio, mettendo da parte ogni affermazione che qualsiasi uomo abbia fatto lungo tutta l'epoca. Questo è il libro più ufficiale di qualsiasi libro della Bibbia. Questo è l'unico libro su cui Cristo abbia messo il suo suggello. E inizia con una benedizione e finisce con una maledizione. Beato chi legge e maledetto è chi toglie qualcosa da esso. Dell'intera Bibbia è l'unico libro che scritto Cristo stesso abbia scritto. Egli scrisse i 10 comandamenti col suo dito, proprio così i giudei sono rimasti attaccati a ciò. E oggi è la rivelazione. E se Satana odia un libro della Bibbia, è l'Apocalisse. Sono due. Lui odia tutta la scrittura e l'intero canone della scrittura, ma se lui disprezza maggiormente qualcosa sono l'Apocalisse e la Genesi. Perché la Genesi parla del principio e l'Apocalisse rivela quello che gli accadrà nell'ultimo giorno. Sarà legato per 1000 anni, poi lui, falso profeta, la bestia, saranno gettati vivi nel lago di fuoco. Ed egli attaccherà il libro della Genesi sul fatto che sia autentico. E dirà che non è autentico, inciterà le menti delle persone. Osservate come il diavolo si espose, quel libro di Genesi e il libro di Apocalisse, il primo e l'ultimo. E il libro di Apocalisse ha in sé più simboli di tutti gli altri libri della Bibbia. Ha più simboli perché è un libro di profezia, è un libro profetico. Quindi deve essere capito da una categoria profetica. Questo libro non è destinato a tutti, non c'è quasi nessuno che possa capirlo. Questo libro è fatto per una certa categoria di persone. In Deuteronomio dice: le cose nascoste appartengono al Signore. È giusto. Ed egli rivela a noi, i suoi figli, le cose nascoste. Così non va. La mente carnale non può capire quelle grandi cose della scrittura, perché è pazzia per loro. Ma per coloro che sono amanti della parola di Dio, per i quali è stato scritto il libro, per la Chiesa, la rivelazione di Gesù Cristo alla Chiesa di Efeso, alla Chiesa di Smirne, alla Chiesa, alle Chiese, così avanti, la rivelazione di Gesù Cristo alla Chiesa. Mi piace questo. E notate, è anche il compimento delle scritture, il completo compimento, ed è posto geograficamente al giusto posto alla fine della Bibbia. La rivelazione dell'intera cosa posta qui in fondo con una benedizione per chi lo legge e lo ascolta e una maledizione per coloro che aggiungeranno o toglieranno è il completo canone. Oh, l'assoluto, niente può essere aggiunto a ciò. E quando un uomo cerca di toglierne qualcosa o aggiungerne qualcosa, Dio ha detto che toglierebbe la stessa parte dal libro della vita. Vedete? Toglierebbe la sua parte dal libro se ne aggiungesse. Quindi quando vediamo la molteplice rivelazione del nostro Signore, chi Egli è, cosa Egli è, se una persona qualsiasi aggiunge qualcosa a quella o ne togliesse qualcosa è una falsa profezia. Molti hanno cercato di dire che hanno avuto qualcosa dopo di quella, ma quella è la completa rivelazione del Signore Gesù nella sua epoca della Chiesa e nel suo giorno, una rivelazione del nostro Signore. Ora svelarsi, la parola greca, qualcosa che è stato nascosto, non rivelarsi di Cristo. Ora, il versetto seguente, scopriamo il secondo versetto. Il primo versetto è lo svelarsi di Cristo, la rivelazione o lo scoprirsi. O come erano nascoste per gli apostoli l'ultima epoca e la venuta del Signore, loro posero una domanda e chiesero: ma solo uno visse per avere la rivelazione? E tuttavia non lo capì, perché la storia non era ancora stata completata. Ora, la storia di questo libro, il contesto di questo libro, era indirizzato alle sette chiese che si trovavano in quello che allora era l'Asia Minore. Era indirizzato a quelle sette chiese. In quel giorno c'erano più chiese che quelle sette. Ma ognuna di quelle chiese era importante riguardo la caratteristica di quella chiesa, che l'avrebbe accompagnata lungo tutta l'epoca. La caratteristica di quella chiesa, come Efeso aveva una caratteristica, Smirna, Bergamo e via di seguito, Filadelfia, ognuna di quelle chiese aveva in sé una caratteristica che sarebbe apparsa di nuovo nelle epoche future. Oh, se soltanto poteste, qualcuno può vedere l'applicazione spirituale delle scritture e poter dire che non erano ispirate. Le vostre stesse azioni, gli stessi motivi, gli stessi obiettivi delle persone, ebbene, provano che la scrittura è ispirata. Nel vedere come Dio applica queste cose, è proprio quel che voi fate qui, è un simbolo di qualcosa. Come Abramo che offrì Isacco, il suo unico figlio, è un simbolo di Dio che dà suo figlio centinaia di anni dopo, come Giuseppe che fu venduto in prigione, odiato dai suoi fratelli, amato da suo padre. Gesù è un simbolo, come lo Spirito però attraverso Giuseppe, un uomo, e semplicemente simboleggiò la vita di Cristo perfettamente, come Davide, il figlio di Davide, si pose sullo stesso monte, quando Davide fu rigettato come re, salì sulla collina, il monte degli ulivi, guardando indietro, piangendo quale re rigettato. Alcune centinaia di anni dopo di questo, il figlio di Davide salì sulla stessa collina come re rigettato e pianse su Gerusalemme. Lo Spirito nel simbolo e nella forma. Oh, allora riuscite a vedere la grande chiesa pentecostale in quest'ultimo giorno? Riuscite a vedere come Dio la insediò nel giorno di Pentecoste? Quello Spirito doveva rimanere nella Chiesa lungo tutte le epoche. Diventarono formali e indifferenti, dovettero avere una denominazione, dovettero uscire insieme, unire insieme la Chiesa e lo Stato, e alla fine lo fecero e causarono centinaia di anni di persecuzione. Poi la riforma e uscirono, e ogni anno hanno tagliato via dallo Spirito e hanno aggiunto al naturale, tolto dallo Spirito, aggiunto al naturale, finché ora sono pronti a farlo di nuovo. Viviamo in queste ultime ore conclusive. La conclusione della Chiesa, siamo a Filadelfia, ossia nell'epoca della Chiesa di Laodicea. Ora, il primo capitolo, il primo versetto fu presentato a Giovanni. Ora, chi è lo scrittore? Giovanni, non era una rivelazione di Giovanni. E sappiamo che non lo era, perché era la rivelazione del Signore Gesù Cristo.
stato scelto come discepolo e il libro stesso rivela la cosa che era Gesù Cristo, colui che stava rivelando, e fu mandato e ha dichiarato questo per il suo angelo a Giovanni. Noi non sappiamo chi fosse l'angelo, la Bibbia non dice chi fosse l'angelo, ma sappiamo che era un profeta, perché la Bibbia più avanti dice che io Gesù ho mandato mio angelo per testimoniare queste cose che devono avvenire fra breve. E allora scopriamo che quando Giovanni cominciò ad adorare l'angelo, l'angelo disse: guardati che tu non faccia, Apocalisse 22 credo sia, e disse: perché io sono dei tuoi conservi e dei profeti. Potrebbe essere stato Elia, potrebbe essere stato uno dei profeti. Giovanni era un apostolo, ma fu mandato questo profeta. E Giovanni, essendo un apostolo, guardate la natura delle altre sue epistole, dimostrano che non fu Giovanni a scriverle, perché non ha la natura tipica di Giovanni. Prendete prima Giovanni, seconda Giovanni e così via, e leggetele e esaminate la natura, poi esaminate la natura di questa. Giovanni era uno scrittore ed era un apostolo, ma questo è lo spirito di un profeta, è una persona completamente diversa, capite? Non era lo scritto di Giovanni, non era la rivelazione di Giovanni, era la rivelazione di Gesù Cristo, di Dio alle chiese. E aveva, Giovanni era solo uno scrittore, lo scriva, e il libro dichiara la stessa cosa. Ora, non era indirizzata a Giovanni, era indirizzata alla chiesa. Bene, Giovanni a quel tempo era il pastore della chiesa di Efeso, ed ora il libro è indirizzato a Giovanni, ovvero alla chiesa, non a Giovanni. Ora il terzo versetto, egli annuncia la benedizione. Ascoltate questo: beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e osservano le cose che in essa sono scritte, perciò che il tempo è vicino. Quale tempo è vicino? Il tempo in cui queste cose hanno luogo, quando questa rivelazione di Gesù Cristo è completata in ogni epoca della Chiesa. Ora, la ragione per cui lo scrisse così, se avesse detto, beh, ora è lì, loro aspettavano che lui si fosse stato rivelato, se ciò fosse stato rivelato a Giovanni, che lui sarebbe venuto non appena quelle chiese furono terminate. Ecco il modo in cui Giovanni la pensava, ma se fosse stato così, quelle chiese non appena erano terminate venivano. Se lui l'avesse saputo e gli fosse stato rivelato che ci sarebbero state sette lunghe epoche della chiesa, diverse migliaia di anni o diverse centinaia di anni, allora non ci sarebbe stata alcuna ragione di aspettare, avrebbe semplicemente vissuto la sua epoca della chiesa. Quindi Dio lo pronunciò e non fu rivelato a loro, non furono rivelate a Martin Lutero le cose che John Wesley sapeva della scrittura, quel che i pentecostali sanno della scrittura non è stato rivelato ai battisti, perché è un'epoca diversa, è un tempo diverso, e Dio rivela le sue cose proprio nella stagione. Oh, non potete seminare il grano in primavera e nello stesso tempo raccoglierlo. Voi seminate un seme e adesso cresce fino a maturazione. Dio semina la sua parola e poi essa cresce, poi guardiamo indietro e diciamo: eccola là. Ebbene certo, noi la vediamo dopo che è stata rivelata. Ora, beati. La parola, l'annuncio della benedizione, al terzo versetto, coloro che leggono o ascoltano il suo mistero. Fa sì che la mente carnale lo sfuga, perché la mente carnale non sa niente di ciò. Non stupisce che la mente carnale non lo sappia, perché è Satana in quella mente carnale, e Satana viene smascherato, e Satana non vuole essere smascherato. Notate quanto sia orribile per Satana quando pensa e stia per essere smascherato. Osservate noi i servizi, osservate l'agire delle persone, state attenti durante la riunione, proprio prima che Satana sta per essere smascherato su una certa persona, vedete cambiare la sua faccia, vedete, non sanno cosa pensare, all'improvviso lo Spirito Santo scende e smaschera quel diavolo. Oh, egli odia quel genere di riunione. Ecco la ragione per cui abbiamo avuto una tale battaglia, perché la parola di Dio smaschera il diavolo. Capite? Dice quello che lui è.
come inserite questa nonna seduta qui sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, dite si chiama Signorina Jones, viene da così e così. Cosa faccio? Coglio il suo spirito, lo porta in un luogo. Come mi conosci? Quell'uomo non mi conosce, si deve essere uno spirito. Che tipo di spirito è? È lo spirito di Dio. Come? Cosa c'è che non va in me? Tu hai tubercolosi, cancro, qualunque cosa sia, ma così dice il Signore. Oh, oh, quanto Satana odia questo, perché lo smaschera. Ora, la mente carnale guarda e dice, lettura del pensiero, telepatia mentale, non lo sanno, è pazzia per loro, ma per coloro che sanno quel che egli è, oh, che benedizione, cos'è? Una rivelazione di chi? Dell'uomo sul pulpito? Di Gesù Cristo in quest'ultima epoca della Chiesa, che rivela se stesso come promise che avrebbe fatto, la rivelazione, vedete? E Satana odia questo, ma quanto lo odia, lui è smascherato, smaschera il suo piano. Satana odia l'Apocalisse e la Genesi, l'ho scritto qui in fondo, cioè è esattamente vero. Ora, perché lui odia la rivelazione? Perché è così contro la rivelazione? È perché l'intero canone della parola di Dio e la Chiesa di Dio sono solennemente edificati sulla rivelazione. Non sarà mai attraverso una scuola, non importa quanti bei seminari abbiamo, sono molto indietro nell'epoca oscura. La Bibbia e la Chiesa sono assolutamente una rivelazione. Se vogliamo alcune scritture, guardate qui Matteo, il 16 capitolo e il 18 versetto, diamo un piccolo sguardo a Matteo 16:18, vediamo dov'è la scrittura, dov'è la rivelazione. Scendendo dal monte, 17 versetto, e Gesù rispondendo gli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, con ciò sia che la carne e il sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io ti dico, tu sei Pietro, e sopra questa pietra io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Ora, la Chiesa Cattolica dice, e gliela edificata su Pietro. Beh, quello è veramente pensare carnale. Non potresti immaginare una mente spirituale che intende una cosa simile a quella, come Dio, con il suo proprio figlio che è là, eppure edificherebbe la sua chiesa su un comune ordinario uomo nato nel peccato. E quell'uomo lo ha dimostrato, lui con quello stesso spirito su di sé imprecò contro Gesù e lo rinnegò proprio in faccia. Non era Pietro, non era neanche una pietra che era là, come alcune chiese sostengono fosse, non era una pietra. Perché Pietro, la pietra di cui stava parlando là, non era Pietro, non era neanche egli stesso. Molti protestanti cercano di dire era Gesù, era lui su cui edificò la chiesa, lui. No, è ancora sbagliato. Se notate, non era Gesù, neanche Pietro, era la rivelazione. La carne e il sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli ha fatto questa rivelazione. Guardate, voglio chiedervi, nel giardino d'Eden non c'erano delle scritture scritte? E poi i due ragazzi, Caino e Abele, ed entrambi volevano fare un sacrificio e trovare favore presso Dio. Quando lo fecero, Caino venne e costruì un altare, Abele costruì un altare. Bene, se ciò fosse tutto ciò che Dio richiede, Dio sarebbe stato ingiusto a condannare Caino. Bene, quindi Caino fece un sacrificio, così fece Abele. Entrambi fecero un sacrificio, Caino adorò e così fece Abele. Caino fece tutto quello che fece Abele. Quindi, se l'andare in chiesa, appartenere a una chiesa, far sacrifici, pregare e adorare Dio è tutto ciò che Dio richiede, allora Dio sarebbe stato ingiusto condannare Caino per aver fatto esattamente quello che lui disse di fare. Ma vedete, Abele, per rivelazione, sapeva che non erano dei frutti che li avevano fatti uscire dal giardino dell'Eden, come molte menti carnali pensano oggi. Abele venne e offrì il frutto della terra, e Dio lo rifiutò. Ma fu rivelato, intendo dire che Caino lo fece, scusatemi, Caino offrì il frutto della terra, perché pensava che fosse ciò che li aveva fatti uscire dal giardino d'Eden. Osservate quella rivelazione, osservate il disaccordo con questo, osservate come reca danno ancora oggi. Ma non fu il frutto che li fece uscire. Eva non aveva mangiato delle mele. Certamente, come faceva a rendersi conto di essere nuda se avesse mangiato mele? Riguardata la vita sessuale. Doveva. Ora prendiamo questo come uno studio e l'abbiamo fatto, torniamo indietro. Non hanno nessuna scrittura. Alcuni di loro dicono, bene, lei disse, ho acquistato un figlio col Signore, se il Signore è così, anche la prostituta. Dio deve formare tutta la vita, ma è una vita pervertita. Guardate la natura di quel ragazzo. Lui era di suo padre, il diavolo. Odioso, spregevole, assassino. Vedete? E poi come Abele, quando i suoi genitori probabilmente gli dissero che gli alberi avevano frutti sopra e così via, ma fu rivelato ad Abele. Abele andò a prendere un agnello per il sangue, uccidendolo, non un albero da frutta che porta mele, banane, pere, ma Abele, per rivelazione spirituale, ebrei 11, offrì a Dio un sacrificio più eccellente e Dio ne rese testimonianza, poiché gli era stato rivelato per fede. Ecco dove Dio edificò la sua chiesa, poiché carne e sangue non ti hanno rivelato questo, non l'ha mai imparato in un seminario, nessuno da qualche parte te l'ha insegnato, ma il Padre mio che è nel cielo te l'ha rivelato. Là, sulla rivelazione, vi è l'intera cosa, l'intera chiesa su questa pietra della rivelazione di Gesù Cristo. Io edificherò la mia chiesa. Potreste prendere ciò che dice il pastore, potreste prendere ciò che insegna il seminario, potreste prendere ciò che dice la Chiesa, e non è ancora corretto, potreste essere in grado di spiegarlo con eloquenza, ma finché Dio non vi ha rivelato che Gesù Cristo è suo figlio e voi siete stati salvati mediante il suo sangue, su quella rivelazione che Lui è il mio Salvatore, su questa pietra io edificherò la mia Chiesa. E le porte dell'inferno non potranno prevalere contro. Così vedete dunque perché Satana è così contrario al libro dell'Apocalisse. Satana è contrario a qualsiasi cosa che è rivelata, rivelazione spirituale. Ecco perché oggi lui è così contrario al ministero. Perché cos'è? È il rivelarsi di Cristo. Lasciate che la Chiesa vada avanti con le sue grandi nominazioni, organizzazioni, i suoi piccoli messaggi floreali, così via. Lasciate che vadano avanti, Satana non se ne preoccuperà di quello, non avranno alcun problema. Tutti danno loro un colpetto sulla spalla. Poi giunge il tempo in cui Dio, per lo Spirito Santo, rivela di nuovo Cristo nella Chiesa, con la potenza e le dimostrazioni di guarigione dei malati, e compiendo i segni che lui disse avrebbero seguito i credenti, che sarebbero avvenuti. Allora Satana si rigira nel suo letto, lui fa qualcosa in merito. Ma fino a quel momento a Satana non importa quanto vi uniate alla Chiesa, non ne importa molto, ma quando Cristo vi rivela che Egli è il Figlio di Dio e le opere che Lui ha fatto le farete anche voi, non delle altre opere, ma le stesse opere. Chi crede in me, San Giovanni 14:7, chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, farà le stesse opere e più grandi di queste. Perché Cristo non poteva predicare il battesimo dello Spirito Santo, sarebbe stato più grande, non poteva portarlo a loro perché lo Spirito Santo non era ancora stato dato. Ma quando Gesù venne e sacrificò la sua vita e lo Spirito Santo ritornò, allora essi potevano impartire la vita eterna alle persone. Ecco il più grande. Ma i segni, i prodigi, Gesù disse chiaramente in Marco 16, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Fin dove? In tutto il mondo. A quanti? Ad ogni creatura. Finché il Vangelo viene predicato, questi segni seguiranno coloro che crederanno. E quando ciò diventa una rivelazione, fratello, allora sei vicino al regno. Su questa pietra io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno prevalere contro di essa, poiché l'uomo o la donna che sia mai stato da solo in quel remoto deserto come lo fu Mosè e la rivelazione di Dio viene resa a lui manifesta tramite lo Spirito Santo, non c'è niente che possa smuoverlo. Lui è proprio forte e fermo quanto possa essere. Satana odia la rivelazione. non gli piace per niente, sconvolge il suo piano. La natura del libro mostra che Giovanni non lo scrisse, è proprio così, poiché essi sono il suo scrivere, ma non la sua ispirazione. È l'ispirazione di Dio che scrive il libro. Ebbene, vediamo cosa dice ora. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano questa profezia e servono le cose che in essa sono scritte, perché il tempo è vicino. Ora, il tempo è vicino, cosa? Quando la completa rivelazione di Gesù Cristo è stata fatta conoscere alle sue chiese, e mentre le epoche passano viene rivelato loro. Ora siamo proprio al tempo della fine. Così ora siamo realmente alla fine del mondo. Siamo alla conclusione della storia del mondo. E prima che questa settimana finisca e Dio sta con noi, ci aiuta, dimostreremo che siamo alla conclusione dell'epoca della Chiesa. Siamo nella fine ovvero nell'epoca della Chiesa di Laodicea, la conclusione di tutte le epoche. Siamo alla conclusione del mondo politico, siamo alla conclusione del mondo naturale, siamo alla conclusione di tutte le cose. Siamo alla fine di ogni cosa naturale, pronti ad entrare dentro. Andavo l'altro giorno, credo che andassi a Shreveport, andavo in qualche altro posto, osservavo e dissi: gli alberi stanno morendo, l'erba sta morendo, i fiori stanno morendo, io sto morendo, il mondo sta morendo, tutto sta morendo. In questo mondo tutto sta morendo e stamane siamo seduti qui morenti. Da qualche parte c'è certamente un mondo dove tutto non muore. Se c'è uno dove tutto muore, ce ne deve essere uno dove tutto vive. Ecco cosa desideriamo ardentemente, è arrivare a quel luogo dove gli alberi rimangono immortali, andare dove tutto è mortale e sta nella gloria di Dio. Ora i primi tre versetti che ora abbiamo avuto presentano lo sfondo. Primo, la rivelazione di Gesù Cristo. Il secondo è stata data a Giovanni da un angelo. E il terzo è beato, la benedizione per coloro che leggono. E se non potete leggere, beato è chi ascolta. Non potete leggere, ascoltatelo solamente, ecco tutto. Beato è chi legge, e se non potete leggere, beato è chi ascolta. Perché il tempo è vicino. Ora, immaginate cosa significasse il canone di questo, cioè Giovanni lo scrittore, cosa significasse trascriverlo, questo Giovanni che dice benedizioni e così via. Ora, quel che io penso stia accadendo nel Vecchio Testamento, che il sacerdote il mattino si alzava, leggeva le scritture, la congregazione ascoltava, molti non sapevano leggere, così lui disse: beato è chi legge e chi ascolta. Vedete, il lettore e l'uditore, beato colui che legge e colui che ascolta. Così se vi mettete ad ascoltarlo, siete beati. Beato chi legge e chi ascolta, perché il tempo è vicino. Ora, da 4 a 6 è il saluto alla Chiesa. Però vogliamo prendere questo dal 4 a 6. Ora, prima di affrontarlo, voglio che tutti ora cerchiate di riflettere profondamente. Che cos'è esso? È la rivelazione di Gesù Cristo, dove Dio tolse il velo del tempo. Qui c'è il tempo che Gesù non poteva vedere quando era qui sulla terra, all'epoca della Chiesa, ciò che avrebbe avuto luogo. Così Dio tolse via il velo, lo tirò indietro e lasciò che Giovanni guardasse dentro e vedesse quel che avrebbe fatto ogni epoca della Chiesa e lo trascrivesse in un libro e lo mandasse alle sette chiese. Cos'è? È Cristo rivelato nei giorni della sua azione. Il libro è pieno di azione ed è un libro profetico scritto da Giovanni, che è scritto a dato che Dio ci ha dato mediante il suo angelo, ed è una benedizione per tutti quelli che lo leggeranno o lo ascolteranno leggere, perché il tempo è vicino, il tempo in cui questo sarà tutto adempiuto. Abbiamo una buona disposizione ora, e ricordate, teniamo presente la Chiesa. Da un lato la Chiesa iniziò e dall'altro lato la Chiesa finisce. E in modo più addentrato lunedì sera, quando incontreremo le epoche della Chiesa, Giovanni alle sette epoche, alle sette chiese che sono nell'Asia: grazie a voi e pace da colui che è, che era, che ha da venire, e dai sette spiriti che sono davanti al trono. Ora entriamo nelle parti profonde e misteriose dei simboli. È indirizzato alle sette chiese che sono nell'Asia Minore, e se avevano le epoche, a quel tempo dovevano venire nel futuro, e lui le esaltò e le lodò per le loro opere, quel che avevano fatto, ma ora è indirizzato a quelle chiese, le sette chiese che sono in Asia Minore. Ora, l'Asia Minore non era tutta l'Asia, il continente dell'Asia era solo una piccola parte, affermano sia un posto della dimensione dello stato della Pennsylvania, vedete, qualcosa del genere, o dell'Indiana, un piccolo posto dove queste sette epoche erano poste. E c'erano più che quelle chiese in quel tempo, ma ora rivelò il loro carattere. Ora sto leggendo qui quel che ho preso dalla mia lettura della storia, e chi maledetto è chi ode e non l'ascolta. E ora arriva il momento di questo quarto versetto di cui vogliamo spiegare qualcosa qui. Da colui che era e che è e che ha da venire, e ai sette spiriti, dai sette spiriti che sono davanti al suo trono. Ora gli spiriti arriveremo a loro dopo. Ora, qui esprime, se noterete là dentro, anche nel settimo versetto o l'ottavo versetto, egli viene di nuovo e dice, di nuovo esprimendo, ora osservate, è indirizzato alle sette chiese, da colui che è, che era e che ha da venire, che era un tempo, è ora e ha da venire. Ora, egli esprime qui la sua triplice manifestazione della sua opera. Ora, se prenderete l'ottavo versetto, vi arriveremo proprio fra un minuto, ma prenderemo l'ottavo versetto, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine, dice il Signore Dio, che è, che era e che ha da venire, l'Onnipotente. Ora, teniamo il quarto e il sesto versetto in vista. Sono entrambi la stessa cosa. Uno gli dice a colui che era, che è, che ha da venire. Cosa sta cercando di mettere davanti alla Chiesa? La sua deità. Oggi le persone cercano di renderlo un profeta. Egli è più che un profeta. E alcune persone cercano di renderlo tre dei. Egli non è tre dei, è un solo Dio, che ha vissuto in tre uffici, tre manifestazioni dello stesso Dio. Ora ricordate, questa è la rivelazione, e chiunque lo ode e osserva i detti di questo libro, la sua parte sarà tolta dal libro della vita. Gesù non sta rivelando se stesso come tre dei, ma un solo Dio e tre uffici. Oh, fra un po' diventerà ricco. Quando entreremo in quelle epoche della Chiesa vedremo dove persero ciò. Provocò una grande frattura al Concilio di Nicea. Entrambi furono furibondi e in questi ultimi giorni hanno fatto di nuovo la stessa cosa, proprio di nuovo un concilio per Niceo, perché ce ne sarà un altro. Tanto certo quanto mi trovo qui, la Chiesa Cattolica e Protestante uniranno qualcosa insieme e saranno d'accordo una con l'altra. Guardate l'Arcivescovo di Canterbury la sua ora, tutti quelli che si stanno ammassando insieme, e non c'è un insegnamento di un Dio trino nella Bibbia. C'è un solo Dio. Ed è rivelato qui nel libro di Apocalisse che il completo canone delle scritture potrebbe essere dimostrato qui, e Cristo vi ha posto sopra il suo suggello. È questo. Se qualcuno toglie o aggiunge, lo stesso sarà per lui tolto dal libro della vita. Quindi avvicinatevi a questo non egoisticamente, avvicinatevi a questo con un cuore aperto e una mente aperta. Ora, al concilio niceno giunsero a due grandi decisioni molti di loro in quel giorno, dei padri della prima chiesa, avevano due vedute estreme. Una di loro era un Dio trino, un trinitario, e l'altra era un solo Dio, ed entrambi vennero all'esistenza e sfociarono su due rami retti, così. La Trinità divenne il luogo di una persona in tre dei, e l'unità divenne un unitario, tanto sbagliato proprio quanto lo era l'altro. E così entrambi continuarono per la propria strada, ma proprio qui dentro viene rivelata la verità. Gesù non poteva essere il suo stesso padre, e neanche se avesse avuto un padre al di fuori dello Spirito Santo, allora era un figlio illegittimo. E no, lo Spirito Santo lo concepì e lui disse che Dio era suo padre. Così lo Spirito Santo e Dio, è Matteo 1,18, se lo Spirito Santo e Dio devono essere la stessa persona, o lui aveva due padri. E lui fu chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. E gli dichiarò quando era qui sulla terra che lui e il padre erano uno. Con tutte le scritture annotate qui, in modo che possiate trovare, se avessimo questa domanda o qualcosa del genere, però quando qui si manifestò come un triplice ufficio del suo essere, colui che era, colui che è, colui che verrà, l'Onnipotente. Ora, in questo non ci sono tre dei, c'è un solo Dio. E nel concilio niceno, per far questo, allo scopo di far questo, dovettero prendere una trinità, perché nel mondo romano avevano molti dei, pregavano i loro antenati morti, proprio qui la storia dove possiamo citarlo, vedete, pregavano i loro antenati morti, ecco il motivo per cui hanno Santa Cecilia, San Marco e San. Quando l'apostolo Pietro disse: non c'è nessun altro mediatore fra Dio e gli uomini se non che l'uomo Gesù Cristo. Uno. Dovevano avere un Dio trinitario, così, sì, avevano Giove, Marte, Venere, non era giusto metterlo tutto in un solo Dio, così lo divisero e crearono dei triplici uffici di Dio che fossero tre diversi dei. Ma qui egli dice chiaramente nell'Apocalisse chi egli è: io sono colui che era, colui che è e colui che ha da venire, l'Onnipotente. Ci arriveremo proprio tardi. Gli disse: io sono l'alfa e l'omega, dall'A alla Z, il tutto nell'alfabeto greco, il giglio della valle, la rosa di Sharon, padre, figlio, Spirito Santo, colui che era, che è e che verrà, la radice e il rampollo di Davide. Egli è Dio. Se prima Timoteo 3,16, senza avere una contraddizione grande il mistero della pietà, poiché Dio è stato manifestato in carne, è apparso agli angeli, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Dio, non una terza persona o un profeta, ma Dio stesso reso manifesto in forma umana. Ora, questa è la rivelazione, ricordate? Ora, Dio al principio era il grande Geova che viveva nella colonna di fuoco. Era sospesa su Israele e li conduceva. Quello era Dio, l'angelo del patto. Scese sulla montagna, l'intera montagna prese fuoco. Il fuoco si alzò dalla montagna e scrisse i 10 comandamenti ed era chiamato la paternità di Dio verso i suoi figli, la sua razza eletta di persone, i giudei. Poi quello stesso Dio fu reso manifesto in un corpo nato virginale che li creò nel grembo di Maria e visse, abitò e allargò la sua tenda quale era tra gli esseri umani. E quello stesso Dio fu fatto carne e abitò fra noi. La Bibbia ha detto così: Dio era in Cristo, il corpo era Gesù, Gesù in lui è abitata la pienezza della deità corporale. Ora non potete renderlo tre persone. Non battezzate in tre dei, c'è un solo Dio, capite? Un solo Dio. Ora, questo stesso Dio è stato fatto carne, e gli disse: io vengo da Dio e vado a Dio. Dopo che egli era scomparso dalla terra, mediante la sua morte, sepoltura, resurrezione e ascensione, Paolo lo incontrò sulla strada di Damasco, quando era ancora chiamato Saulo, e una voce venne e disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E disse: chi sei tu? E disse: sono Gesù. Ed egli era la colonna di fuoco, una luce, che aveva spento gli occhi dell'apostolo, e era tornato indietro. Lo stesso Gesù era tornato di nuovo indietro a Dio il Padre. Ecco perché qui egli disse: io sono l'Onnipotente. la stessa forma in cui egli era prima che fosse fatto carne, il suo corpo in cui era vissuto e chiamato Gesù, l'uomo che noi conosciamo, Gesù. Ora, come molti di voi, cari persone dell'unità, che battezzate il nome di Gesù, siete nell'errore. Ci sono centinaia di Gesù nel mondo oggi, ma c'è un solo Signore Gesù Cristo. Egli nacque Cristo. Molti Gesù, ne ho conosciuti molti, ma c'è un solo Signore Gesù Cristo. Egli è Dio. E Padre, Figlio e Spirito Santo non sono nomi. Sono titoli che si riferiscono ad un nome. Battezzano il nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Padre non è un nome, Figlio non è un nome, Spirito Santo non è un nome. È un titolo, come umano. Ecco cos'è lo Spirito Santo, un umano, ovvero uno spirito, lo Spirito Santo. Poi dicono nel nome del Padre, guardate i padri e i figli dei vostri figli, guardate gli esseri umani qui dentro, capite? Padre, Figlio e Spirito Santo non sono un nome, è un titolo che va al nome del Signore Gesù Cristo. Ecco come battezzava la Chiesa Apostolica al principio. E chiederò a chiunque di presentare un solo testo della Scrittura o una sola volta nella storia in cui qualcuno nella Chiesa Cristiana sia mai stato battezzato in qualche altro modo se non nel nome di Gesù Cristo, fino a che è stata formata la Chiesa Cattolica e loro per credo hanno adottato il Padre, Figlio e Spirito Santo. Ora portate la vostra storia, qualche storico. Sì. Non c'è una cosa simile. Dopo il 304 d.C., 304, venne il battesimo uno e trino per un Dio uno e trino. Dio il Padre, Dio il Figlio, Dio lo Spirito Santo. È paganesimo. Prima che questa settimana finisca, lo leggerò dai libri e ve lo mostrerò attraverso la Bibbia. Stamattina stiamo parlando della rivelazione e dimostreremo dove entrò e come iniziò a esistere. Indietro la verità, fratello. Siamo nell'ultimo giorno, aspettate finché arriviamo con la chiesa di Efeso e la simboleggiamo con quella di Laodicea. Guardiate cosa avviene a loro. Vedrete come quella cosa si insuinò, entrò nell'epoca di Lutero e disse: tu hai un nome di vivere e pur sei morto. La stessa parola sardi significa morto. L'hanno perso nei 1500 anni di epoca oscura. Ognuna di quelle chiese lo mantenne fino a quel momento. Poi quando ebbero il concilio di Nicea nel 606, e allora abolirono quel nome, ne fecero tre dei. Qui gli disse: io sono colui che era, colui che è e che verrà, l'Onnipotente. Certo, aveva un triplice essere sulla terra. Quando egli era sulla terra era un triplice essere. Sulla terra egli era un profeta e anche in cielo un sacerdote. E quando ritorna di nuovo sulla terra sarà un re, profeta, sacerdote e re. Colui che era, che è e che verrà. Colui che era Gesù, un profeta. Colui che era ora è un sacerdote che fa sacrifici spirituali, un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità e svelarsi e dimostrare che lui è in mezzo a noi. Profeta, sacerdote e re, ma un solo Dio. Quando era sulla terra era un profeta, la parola. Un po' più avanti la Bibbia lo chiama il fedele testimone. Un testimone fedele è il profeta. Egli era sacerdote e quando egli è ora sacerdote, quando egli verrà sarà re. Se andrete oltre, leggete Apocalisse 15:3, potete vedere in Apocalisse 15:3, sfogliamo e vediamo se egli sarà re, se egli è re quando verrà. Ora andremo in Apocalisse al 15° capitolo e il terzo versetto. E cantavano un cantico di Mosè, servitore di Dio, e il cantico dell'agnello, dicendo: grandi e meravigliose sono le opere tue, o Signore, il Dio onnipotente, giuste e veraci sono le tue vie, o Re delle nazioni. Cos'era lui sulla terra? Un profeta. Come sapevano le persone che lui era un profeta? Compì il segno del Messia, che era un profeta. Oh, benedetto sia il nome del Signore. Come lo mancarono, perché si aspettavano qualcos'altro. Ed egli compì il segno del Messia e non vollero sentirlo. Egli era un profeta. Mosè disse: il Signore vostro Dio susciterà un profeta come me. Ed accadrà che se non ascolteranno questo profeta, saranno tagliati fuori di mezzo al popolo. Sulla terra egli era un profeta. Ora, perché egli era cosa? Il fedele testimone della parola di Dio. Amen. Egli era la parola di Dio resa manifesta. San Giovanni, primo capitolo, nel principio la parola era appunto Dio, la parola era Dio. E la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Egli era il vero e fedele testimone della parola eterna di Dio. Egli era la parola. Era la parola di Dio. Ed essendo la parola, era un profeta, poiché la parola di Dio sgorgava attraverso di lui. Lui doveva dire solo la cosa, e non posso far nulla a me stesso se non quello che il Padre mi mostra di fare. Non sono io che faccio le opere, ma il Padre che dimora in me fa le opere. Io e il Padre siamo uno, il Padre mio è in me, disse Gesù, l'uomo, il tabernacolo. Dio ha molti titoli, Geova, Geova Jireh, Rafa, Manasse, o molti, ha sette nomi composti redentivi. Ha molti titoli, Rosa di Sharon, Giglio della Valle, Stella del Mattino, Padre, Figlio, Spirito Santo, tutto questo, ma egli ha un nome umano. Dio ha avuto solo un nome, quello era il Signore Gesù Cristo. Quando nacque, nacque come Cristo il Signore. 8 giorni dopo lo Spirito Santo chiamò il suo nome Gesù. Sua madre lo aveva circonciso, lo chiamò Gesù e lì nacque il Cristo. Come io sono nato Branham, quando sono nato ero un Branham e mi è stato dato il nome di William. Amen. Ed egli nacque Cristo, il Salvatore. E quando aveva 8 giorni gli fu dato il nome di Gesù. Ed egli era il Signore della gloria reso manifesto. Così egli è il Signore Gesù Cristo, il Dio della gloria reso manifesto in mezzo a noi. Oh, eccolo. Sulla terra era il profeta, nella gloria è il sacerdote, venendo egli è il re. Oh, mi piace questo. Profeta, il fedele testimone della parola, sacerdote con il suo proprio sangue davanti a Dio. Re, re dei santi, non re del mondo. Egli è il re dei santi, noi abbiamo re terreni sopra i popoli, ma abbiamo anche un re e un regno. Ecco perché agiamo diversamente. Come ho detto non molto tempo fa a mia moglie, stavamo andando al negozio quassù, abbiamo visto quasi un miracolo. Era estate e una donna indossava un abito lungo. E io dissi, beh, è una cosa strana. Dissi, se avessi la macchina fotografica farei la foto alla signora, vedete? Perché quella è stata la prima donna che abbiamo visto con indosso una gonna, sapete, vestita come una signora dovrebbe, tutte le donne. E disse, bene, come mai Bill, che la nostra gente si veste, perché ci viene ordinato? Dissi, non è la nostra gente, è la gente di Dio. La gente di Dio richiede santità. Se bene non vanno in chiesa, dissi, c'è una signora proprio là che canta nel coro di una certa chiesa qui. Disse, bene, allora come mai? Disse, perché lei non le è stato insegnato niente di diverso, esattamente così. C'è quella chiesa carnale, vi entreremo questa settimana, chiesa spirituale, chiesa carnale. Si stanno tutti lasciando trascinare proprio indietro alle chiese madre. La Bibbia ha detto in Apocalisse 17 che l'avrebbero fatto, tutte stanno tornando indietro proprio ora, agendo allo stesso modo, organizzandosi. E, caro mio, noi siamo un certo, ci organizziamo, siamo questo o quello. Non era così al principio. Tolgono tutta la potenza della chiesa e mettendola su un vescovo, un papa, Dio nella sua chiesa, in mezzo al suo popolo, manifestando se stesso attraverso i laici e ovunque. Ora, ma in questo giorno le disse, bene, non siamo americani? Dissi, no, noi viviamo qui, ma non siamo americani, siamo cristiani. Il nostro regno viene da lassù. E se le nostre vite vengono da lassù, allora agiamo in quel modo. Perché noi veniamo, la nostra vita proviene da un luogo santo. Sembra diversa, veste in modo diverso. Lassù le donne hanno i capelli lunghi e non mettono il trucco sul viso. Non indossano pantaloncini, indossano gonne. E abiti vestiti lunghi e hanno capelli lunghi e cose simili, così la natura di ciò di lassù si riflette su di noi. Gli uomini non fumano, non masticano, non mentono, non rubano, vengono, i loro spiriti vengono da un luogo santo che li fa agire in modo santo, riconoscendosi l'un l'altro quali fratelli. Ecco, siamo di un regno e abbiamo un re, ed egli è il re dei santi, e la parola santo viene dalla parola santificati. Quindi quando una persona è santificata, Cristo, lo Spirito Santo, entra nel cuore e su quello diventa re. Oh my. Quello dovrebbe colpire il segno. Oh, quando il vaso santificato di Dio, Cristo, il re, lo Spirito Santo, vi entra e un re ha il suo dominio. Amen. E l'intero vostro essere viene governato dal re dei santi. Un regno. Ogni regno della terra sarà scosso, abbattuto dalla potenza atomica. Ma la Bibbia dice che noi riceviamo un regno che non può essere smosso. Amen. Eccolo, re dei santi. Voglio che notiate anche i simboli di Cristo nella Bibbia e qui sulla terra. Sulla terra egli era un profeta, lo credete? Un profeta è la parola, lo sappiamo. La parola profeta significa un interprete divino della parola. La parola divina è scritta, il profeta ha in sé il divino spirito di Dio. E sapete, il profeta nel Vecchio Testamento era chiamato Dio? Quanti lo sapevano? Gesù disse, se li chiamarono dei, non è scritto nella vostra legge che loro sono, siete voi dei? E se chiamarono quelli dei colui a cui venne la parola di Dio, il profeta, come condannerete me quando dico di essere il figlio di Dio? Perché lui fu chiamato Dio, perché portava dentro di sé la parola di Dio, così dice il Signore. Quindi la parola profeta significa la sua interpretazione, non deve essere confusa. Capite? Se Dio gli dice, se c'è uno fra voi che è spirituale, un profeta, io il Signore gli parlerò. Se quel che dice accade, ascoltatelo perché sono con lui. Ma se non avviene, allora non ascoltatelo perché non l'ho inviato. Ecco il modo in cui lo sapete. Quindi vedete, l'interpretazione divina della parola deve coincidere con quest'ultima rivelazione alla Chiesa. Egli è Dio, l'Onnipotente. Sulla terra era un profeta, cioè l'aquila. Quanti sanno che un profeta è considerato un'aquila? Un'aquila è l'uccello più forte che abbiamo, il più potente. Alcune delle loro ali si estendono per più di 4 metri, da punta a punta. Può prendere e volare così in alto che se qualsiasi altro uccello cercasse di seguirlo si disintegrerebbe. Le piume li cadrebbero, andrebbero a pezzi. Perché è fatta in modo speciale. E a cosa le serve alzarsi a quell'altezza se non può vedere quello che fa quando è lassù? Parlate della vista di falco, dovreste vedere la vista dell'aquila. Un falco potrebbe vedere un pollo, proprio così. Ecco qual è oggi il problema con alcuni di questi falchi. Ma vi dico, un'aquila va, se un'aquila cercasse di seguirla, morirebbe, soffocherebbe, non può entrare con le sfere in cui va l'aquila. E quindi ha una vista che può vedere così lontano quando arriva lassù. Ecco perché Dio ha chiamato i suoi profeti aquile. Va lassù ed un'aquila, e li può vedere molto lontano. E Cristo sulla terra era un'aquila. Quando gli morì era un sacerdote, così ciò lo rese un agnello, è giusto? E quando viene di nuovo è re, così sarà un leone. Amen. Il leone della tribù di Giuda. Amen. Lui è un'aquila, un agnello e un leone. Amen. Padre, Figlio e Spirito Santo, profeta, sacerdote e re, colui che era, che è e che verrà, l'Onnipotente, l'Alfa e l'Omega, dal principio alla fine, l'Eterno è Dio. Voglio chiedervi, alcuni di voi, preziosa Diana Cattolica, che chiamate l'Eterna Figlioranza di Dio. Dio, l'Eterna Figlioranza di Gesù Cristo con Dio. Come potete dire una simile parola? Io sono un tonto con un'istruzione elementare, ma so meglio di così. La parola figlio deve avere un inizio, così come può essere eterno ed essere un figlio? L'eternità non ha inizio né fine, così non può essere un figlio eterno e poi avere un inizio, perché non c'è una qualcosa come un figlio eterno. Un figlio ha avuto un inizio, quindi non può essere eterno. Vedete, egli è l'Iddio eterno, non il Figlio eterno. Gloria. L'Onnipotente, Geova Jaira, Geova Rafa, reso manifesto in carne, in lui dimostrò la pienezza corporale della Deità. È il giorno di Pentecoste, quando quella colonna di fuoco scese sulle persone, avete notato che essa si divise? E lingue di fuoco si posarono su ognuno di loro, fuoco come lingue. Si posò su ognuno. Cosa stava facendo Dio? Stava spartendo se stesso nella Chiesa, in mezzo ad ognuno, dando alle donne, agli uomini, a tutti loro parti del suo spirito, dividendo se stesso in mezzo alla sua Chiesa. Come può un uomo presentarsi e dire l'uomo santo è il Papa, l'uomo santo è il Vescovo? L'uomo santo è Cristo, lo Spirito Santo in noi. Come potete dire che i laici non hanno nulla da dire? Ognuno di voi ha qualcosa da dire. Ognuno di voi ha un'opera da svolgere. Ognuno di voi deve portare un messaggio. Gloria. Lo Spirito Santo il giorno di Pentecoste si spartì. Dio che ripartisce se stesso. Quel giorno saprete che io sono nel Padre, Padre in me, io in voi e voi in me. in quel giorno lo Spirito Santo su tutti, in tutti, attraverso tutti. Eccolo, lo Spirito Santo ha diritto di andare ovunque gli voglia, su chiunque gli voglia. Non dovete prendere qualche lise, qualche vescovo, qualche sacerdote. Egli è il nostro unico sacerdote, è giusto, un sommo sacerdote. Ora, profeta, sacerdote e re. Ora, e Gesù Cristo, il fedel testimonio, il primogenito dai morti, entreremo in quello, è il principe dei re della terra, adesso che ci ha amati e ci ha lavati dei nostri peccati col suo sangue. La parola lavati là, effettivamente nel greco significa sciogliere. Egli ci ha sciolti da, eravamo legati alla terra attraverso il nostro peccato. Non potevamo vedere, non potevamo udire, non avevamo nessuna concezione del cielo né di altro. Ma quando il sangue è sceso, egli ha tagliato la corda e noi siamo stati sciolti. Oh, ho letto una volta un racconto e può inserirsi bene proprio qui. Un agricoltore catturò un corvo e lo legò. E dice, darò una lezione agli altri corvi. Così legò il vecchio corvo e a una zampa con una cordicella, e la povera creatura quasi moriva di fame, era così debole che riusciva appena a girellare. Ecco come alcune di queste organizzazioni e chiese che legano le persone, non puoi proprio, bene, questo fin dove puoi andare, i giorni dei miracoli sono passati, sì, siete legati, ecco tutto. Non c'è una tal cosa come lo Spirito Santo, lui non parla in lingue come faceva una volta, egli è Dio. Egli è proprio lo stesso ieri, oggi in eterno. Ebrei 13:8, vivente in tutte le chiese, vi arriveremo dopo l'ambientazione di stamattina, vedete, egli è Dio che vive in ogni epoca della chiesa, egli vivrà in ogni epoca della chiesa e vivrà nel suo popolo per l'eternità, poiché adesso noi abbiamo dentro di noi vita eterna, così questa denominazione lo aveva legato, vedete, ebbene i giorni dei miracoli sono passati, non c'era tal cosa come la guarigione divina, la povera vecchia creatura avanzava zoppicando così debole da quasi da riuscire a camminare. Un giorno venne un uomo buono e si avvicinò e disse, sai quel povero vecchio corvo, mi sento così dispiaciuto per lui. E alla fine è possibile che stesse rubando il suo gran turco, è così che si procura da vivere, deve avere qualcosa da mangiare, non ha conosciuto niente diverso, era là fuori a prendere il gran turco. Così egli prese il suo coltello e liberò il vecchio corvo, e lui sapeva, e vennero altri corvi e vennero, dissero, andiamo Johnny Corvo, andiamo subito, il tempo freddo sta arrivando, sapete, quel corvo là fuori è andato così più lontano che poteva, disse, non posso farlo, è proprio, non è per noi questo giorno, non possiamo farlo, era stato legato così a lungo che pensava di essere ancora legato, vedete, ed ecco come sono molte persone, siete legati a credi, denominazioni, dalla vecchia madre prostituta laggiù, che vi dice che Gesù Cristo non è lo stesso, non c'è tale cosa come la guarigione, non c'è alcun battesimo, Spirito Santo, non c'è niente di robe simili, cerca di dirvi quelle cose, siete legati così a lungo che pensate ancora di essere legati, l'uomo buono, Cristo, diede il suo sangue affinché lui potesse lavarci e liberarci dal nostro peccato. Cos'è il peccato? Chiederò a ognuno di dirmelo, cos'è il peccato? Il peccato è incredulità. È proprio così, chi non crede è già condannato. E il vostro peccato è la vostra sola cosa che vi trattiene dall'essere liberi, perché Dio vi ha liberati dalla vostra incredulità. Ma siete così legati ai credi che pensate ancora di essere legati, proprio morti di fame, vedete, che zoppicate attorno, sono presbiteriano, sono metodista, sono battista, mi dicono sono della chiesa di Cristo, i giorni miracoli sono passati, non c'è altra cosa, tu povero corvo affamato, perché stamattina non ti presenti, perché non voli via? Alleluia, di mattina sollevati con le ali e vola via verso il sole della giustizia, con la guarigione delle sue ali. Amen. Eccolo, eccolo, fratello, sorella, oh, colui al quale il figlio ha tagliato i legami e li libero davvero. Sì, Signore, bene il mio pastore, non esiste. La Bibbia ha detto che sei libero, proprio così sei libero. La mia chiesa, bene, liberati. Ci ha lavati e ci ha sciolti dalle nostre denominazioni col suo sangue. E ci ha resi liberi affinché possiamo pensare da noi stessi e fare da noi stessi e parlare da noi stessi e agire da noi stessi. Bene, se tornassi indietro e dicessi al pastore dovessi essere ribattezzato lui, e che ne è di voi siete liberi? Questa è una rivelazione, sapete? Bene, siete liberi. Se siete stati aspersi con un po' di sale, scrollate in questo modo nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. C'è una vasca posta qui stamattina, pronta, con dentro dell'acqua. Sì, Signore, non è corretto. Così non siete più legati, siete liberi, ma forse non lo sapete. Lasciate che vi dica stamattina che la Bibbia ha detto che Egli ci ha liberati dai nostri peccati e dalla nostra incredulità affinché possiamo ricevere la rivelazione di Gesù Cristo. Andate via liberi. dovete prendere quello che qualche chiesa ha detto in merito, prendete quello che Dio ha detto in merito, cioè quella è la rivelazione che rivela chi lui è. Ho sempre creduto che Dio avesse una barba lunga, bianca, peli bianchi, figlio fosse un uomo di mezza età e lo Spirito Santo fosse un ragazzo mascotte. Fratello, quello è paganesimo, cioè è pagano. Voi credete in tre dei? Il primo comandamento, qual è il primo comandamento? Ascolta Israele, io sono il Signore tuo Dio, un solo Dio. Eccolo, egli è un solo Dio, non tre dei. Egli visse in tre uffici, servì in tre punti, egli è profeta, sacerdote e re. Egli è aquila, agnello e limone e leone. Egli è il giro della valle, la rosa di Sharon, il giro della valle, la stella del mattino. Egli è la radice e la progenie di Davide. Egli è dalla A alla Z, egli è Padre, Figlio e Spirito Santo. Egli è tutto questo, ma è uno. Egli è un Dio. Quelli sono i suoi titoli che lo accompagnano. Ma c'è un solo Dio. Mai nessuno è stato in una pagina della Bibbia o nella storia, fino alla Chiesa Cattolica, che sia mai stato battezzato per immersione nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. Se vi mostrate la pagina o altro, scrivetelo, mettetelo qua su per me stasera e uscirò da questa chiesa dicendo: sono un ipocrita, ho insegnato in modo errato alle persone. Se potete mostrarmi un testo nella scrittura o portarmi una storia autentica, che mi mostri dove le persone siano mai state battezzate nella Bibbia nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo, o portatemi uno scritto, un libro di storia, una pagina, una citazione della storia dove qualcuno sia mai stato battezzato nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo, fino al concilio di Nicea della Chiesa Cattolica. Venite, portatemelo. Attaccherò un cartello sulla mia schiena e camminerò per Jeffersonville e voi dietro con una tromba suonerete e metterò sopra un falso profeta che fuorvia la gente. E pastore, se tu fossi qui stamattina e lo faresti, dovresti lasciarmelo fare a te. Mostratemelo. Ma avete paura? Però cos'è? Questa è la rivelazione. Questa è la rivelazione. E questo è lo Spirito Santo, Cristo, che manda il suo messaggio alle chiese. Ascoltatelo, ascoltate, è quello che la Bibbia insegna. Dove giunse? Se semplicemente non vi irriterete, non andrete via durante la settimana, voi prendete il concilio di Nicea, prendete le due Babilonie di Islo, prendete la storia di Josephus, Giuseppe Flavio, va bene, ma lui scrisse di Cristo solo un paragrafo, disse: ci fu un uomo di nome Gesù che andava qua e là guarendo le persone, morì, ovvero Pilato lo uccise e Erode lo misero a morte, e poi i suoi discepoli andarono, rubarono il suo corpo e lo nascondono, ogni notte andavano e tagliavano un pezzo e lo mangiavano, disse, erano cannibali, così prendevano la comunione, vedete, mente carnale. Giuseppe Flavio non è uno a cui dare ascolto, ma prendete il libro dei martiri di Fox, c'è, eccone uno buono autentico. Il libro dei martiri di Fox quanti l'hanno ormai letto? Certo, le epoche primitive di Pember o le due Babilonie di Islop o qualche grande autentico il più grande che abbiamo è il concilio di Nicea, il pre-concilio di Nicea, il concilio di Nicea, e là scoprirete che non è mai stata menzionata nessuna persona. Prendete le sacre scritture e vedete se c'è mai stato qualcuno battezzato nella Bibbia usando quei titoli, nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. Indica tre dei. È per una cerimonia pagana. E il cattolicesimo non è altro al mondo che una forma pagana del cristianesimo. E dalla Chiesa Cattolica vennero Martin Lutero, John Wesley, la Battista, la Presbiteriana e così via, ma negli ultimi giorni è stata messa là in una porta che ha aperto di nuovo la verità, che la Bibbia ha detto così. È il grande profeta che doveva venire sulla terra negli ultimi giorni. E noi crediamo che sta arrivando. Osservate, lui avrà una chiesa ora, vedremo questo. Ora ricordate, questa è la rivelazione, non potete togliere da essa. Oh, che sfida! Trovate una persona nella Bibbia, un punto in cui abbiano mai battezzato qualcuno nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. O abbiano mai asperso qualcuno, trovatelo nella Bibbia, per la remissione dei loro peccati. Non lo fecero mai, ed ogni persona, non importa come fosse battezzata, doveva venire ad essere ribattezzata di nuovo nel nome di Gesù Cristo per ricevere lo Spirito Santo. Atti 19, Paolo passò per le province alte di Efeso, trovò dei discepoli, disse: discepoli, avevano una grande riunione, seguivano un uomo di nome Apollo, che era un avvocato convertito, un battista, che credeva a Giovanni Battista e dimostrava mediante le scritture che Gesù era il Cristo. Paolo passò e vide Aquila e Priscilla nel 18 capitolo degli Atti, e poi salì per cenare qualcosa con Aquila e Priscilla. Loro gli parlarono di questo grande uomo, andarono a sentirlo, quella sera lo ascoltò e disse: è ottimo, è molto buono, cioè buono. E disse: ma avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Credi voi poveri battisti là dietro che credete di aver ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto?
Lui disse: avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Qualcuno ha detto: quello non era scritto. Io vi sfido in questo, ho il greco autentico proprio qui e anche l'ebraico. La Bibbia dice nel greco e nell'ebraico e anche nell'aramaico, e tutti e tre, io proprio qui, questo è detto: avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Proprio così, avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Ora, lui disse: noi non sappiamo se ci sia uno Spirito Santo. Lui disse: allora in che cosa siete stati battezzati? Dissero: siamo stati già battezzati dall'uomo che ha battezzato il Signore Gesù Cristo. Siamo stati battezzati nel battesimo di Giovanni, forse la stessa buca d'acqua, lo stesso uomo. Paolo disse: quello non funzionerà. E li battezzò solo a ravvedimento, non per la remissione dei peccati. Ora, alcuni di voi dell'unità andate in giro e battezzate così, è sbagliato. Voi battezzate in quel modo per la salvezza. L'acqua non salva un uomo, è il sangue, il ravvedimento. Non è attraverso un battesimo a rigenerazione. No, signora, la rigenerazione viene dallo Spirito. Il battesimo è un'espressione esteriore dell'opera interiore della rigenerazione che è stata fatta, capite? Benissimo, notate. E gli disse: avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Dissero: non sappiamo se ci sia uno Spirito Santo. Disse: come siete stati battezzati? Disse: siamo stati battezzati da Giovanni. Disse: Giovanni in verità battezzò a ravvedimento. A ravvedimento. Dicendo che dovreste credere a lui, l'agnello, il sacrificio che doveva venire, al Signore Gesù Cristo. E quando udirono questo, furono battezzati di nuovo nel nome di Gesù Cristo. E Paolo impose le mani su di loro e ricevettero lo Spirito Santo, e parlarono in lingue e profetizzarono. E ditemi che non è la scrittura. E mostratemi qualsiasi punto del Nuovo Testamento dove qualcuno fu mai battezzato in un altro modo se non nel nome del Signore Gesù Cristo. Mostratemelo. San Agabo e molti degli altri che furono battezzati avanti fino al tempo del concilio di Nicea, e ognuno di loro fu battezzato nel nome di Gesù Cristo. I missionari coltivavano i campi con il nome di Gesù Cristo, ma quando venne il concilio di Nicea dovevano avere tre dei. Tirarono giù Paolo, ovvero tirarono giù Giove e misero su Paolo, tirarono giù Venere e misero su Maria. Ebbero ogni specie di dei, ogni di santi e così via, e crearono un battesimo trino e lo diedero da mangiare ai protestanti e lo inghiottono ancora. Ma le luci della sera sono venute ora. Il profeta disse: sarà luce sul far della sera. Sì, sarà luce sul far della sera. Il sentiero per la gloria sicuramente troverete. Nella via dell'acqua oggi c'è la luce sepolta nel prezioso nome di Gesù. Giovani e vecchi, ravvedetevi di tutti i vostri peccati. Lo Spirito Santo sicuramente entrerà. Le luci della sera sono arrivate. È una realtà che Dio e Cristo sono uno. Lo credete? Pietro disse nel giorno di Pentecoste che questo sia reso noto a tutti voi della casa di Israele, che Dio ha reso questo stesso Gesù, il quale voi avete crocifisso, sia Signore che Cristo. 16 versetto, secondo capitolo. Sì, Dio ha reso questo stesso Gesù, il quale avete crocifisso, sia Signore che Cristo. Che tutta la casa di Israele lo sappia con certezza. Parlavo ad un giudeo non molto tempo fa qua su alla casa di Davide e disse: voi gentili non potete tagliare Dio in tre parti e darlo a un giudeo. Noi sappiamo di meglio. E sì, è proprio così, Rabbi. Noi non tagliamo affatto Dio in tre parti. Dissi: tu credi ai profeti? E disse: certamente. Dissi: credi a Isaia 9:6? Disse: sì. Dissi: di chi parlava il profeta? Del Messia. Dissi: che relazione ci sarà fra il Messia e Dio? E disse: lì sarà Dio. E disse: è giusto, amen. Ed eccomi, se non potete tagliarle in tre parti. Se voi missionari qui, uno di loro sta qui, sta andando ai giudei, credo che quest'uomo costretto qui, non cercare mai di dare a un giudeo, il Padre, Figlio e Spirito Santo ti darà subito che sa da dove proviene, dal concilio di Nicea, non lo ascolterà. Ma lasciali vedere dove è Dio che è stato fatto carne e che Egli è solo Dio che ci sia. Dio fatto carne nella forma umana e visto in mezzo a noi per santificarci, tolto via affinché Egli stesso potesse venire nella forma dello Spirito Santo. Dio, il Padre e lo Spirito Santo sono la stessa persona. La Bibbia ha detto nella genealogia di Gesù Cristo, il primo capitolo di Matteo, ha detto: Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe e così avanti. E ha detto, e poi lasciatemelo leggere, allora capirete di cosa sto parlando. Matteo, il primo capitolo. E noi ora cominciamo il 18 versetto. Or la natività di Gesù Cristo avvenne in questo modo: Maria, sua madre, essendo stata sposata da Giuseppe, avanti che fossero venuti a stare insieme, si trovò gravida da Dio Padre. Lo leggete in quel modo? Si trovò gravida di chi? Lo pensavo che Dio il Padre fosse suo padre. Allora Dio il Padre e lo Spirito Santo sono lo stesso Spirito, altrimenti aveva due padri.
E Giuseppe, suo marito, essendo un uomo giusto, non volendo pubblicamente infamare, voleva occultamente lasciarla, ma avendo queste cose nell'animo, ecco un angelo del Signore le parve in sogno dicendo: Giuseppe, figliol di Davide, non temere di ricevere Maria tua moglie, perché ciò che in essa è generato è del Dio il Padre? No, lo Spirito Santo. Allora chi era il Padre di Gesù Cristo? Lo Spirito Santo, cos'è quello in voi? Ebbene, allora anche quello è Dio il Padre, non lo è? Certo. Ed egli partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù. Qui sta Dio il Padre, qui c'è Dio lo Spirito Santo e qui c'è Dio il Figlio, vedete? Cioè tre dei. La Bibbia non lo dice, questi due devono essere lo stesso o lui aveva due padri, capite? Egli non può avere due padri, lo sapete? Ora, ella partorirà un figliolo ed essi gli porranno nome Gesù, perciò che egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Ora tutto ciò avvenne ciò che si adempisse quello che era stato detto dal Signore per lo profeta dicendo: la Vergine sarà gravida e partorirà un figlio, il quale sarà chiamato Emanuele, il che per interpretazione Dio con noi. Quello è il primo capitolo di Matteo, Matteo 28:19, dove Gesù disse: andate, battezzate nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Qual è il nome del Padre, Figlio e Spirito Santo? Gesù Cristo, ovviamente. Leggete una storia d'amore in cui è detto: Giovanni e Maria vissero felici per sempre. Chi sono Giovanni e Maria? Tornate indietro all'inizio della storia e scopritelo. Se non c'è una tal cosa, nessun nome, Padre, Figlio e Spirito Santo, allora di chi è il nome? Tornate indietro all'inizio della storia e vedete di chi sta parlando. Pietro, il giorno del Pentecoste, disse: ravvedetevi, ognuno di voi, siete battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati. Aveva la rivelazione. Giovanni aveva la rivelazione. Gesù era la rivelazione e ripresentò se stesso proprio qui nella scrittura: io sono colui che era, che è e che verrà, l'Onnipotente. Benissimo. Ora prendiamo il settimo versetto proprio rapidamente, ora prima di uscire il più rapidamente possibile. L'Onnipotente, imperio, la gloria e l'imperio dei secoli dei secoli, amen. E ci ha resi re e sacerdoti a Dio suo Padre, e sia la gloria e l'imperio dei secoli dei secoli, amen. Vedete quella rivelazione là? Come ciò viene rivelato, come Dio, gli uomini si grattano la testa, si tirano i capelli, cose del genere, cercando di trovare cosa significa Padre, Figlio e Spirito Santo. Ne fanno tre in uno. Non tiratevi i capelli, non grattatevi il capo, guardate semplicemente in alto. La rivelazione viene dall'alto. E ciò è giusto. E gli rivelerà che non è nessun Padre, Figlio e Spirito Santo. Sono tre uffici in cui ha vissuto un Dio. Era nell'ufficio spirito, da se stesso, perché l'essere umano è condiscendente. Quindi fece a se stesso un corpo in cui visse per produrre il suo proprio sangue, non attraverso il sessuale come fu nel giardino d'Eden, ma per produrre un corpo creativo. E attraverso quel corpo nato virginale lui diede il suo sangue, che santificò e ci liberò dalla nostra incredulità per credere in lui. Quindi noi facciamo questo, lo riceviamo nel nostro cuore, che è Dio in noi, Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, capite? Proprio come profeta, sacerdote e re, sono la stessa cosa. Bene, ora il settimo versetto. Questo è l'annuncio. L'annuncio è: ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, e siano Dio quelli che l'hanno trafitto, e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio per lui. Oh, quanto tempo abbiamo? Quello là è bello. Potreste dedicarmi altri 30-20 minuti? Potreste, bene. Ora, quindi domani, stasera cercheremo di afferrare il resto, la visione di Patmos. Stasera, oggi termineremo con l'annuncio. Oh, vi sentite bene? Amate questi vecchi versetti della Bibbia, è la rivelazione. Cos'è? Dio che si abbassa in questo libro e toglie il velo. Disse: eccolo, profeta, re, sacerdote, Padre, Figlio e Spirito Santo, colui che era, che è e che verrà. Tutte queste cose, si tratta di Dio. Ora, togliamo via il velo solo per alcuni minuti, ora, con l'aiuto del Signore. Togliamo il velo dai nostri occhi e afferriamo. Ecco, egli viene con le nuvole. Ora, come viene? Con le nuvole. Che tipo di nuvola? Nuvole di gloria. Non una di queste nubi temporalesche, nuvole di pioggia, ma nuvole di gloria. Osservate che tipo di nuvola egli fu avvolto quando Pietro e gli altri videro la sua visione sul monte della trasfigurazione. Una nuvola lo adombrò. La sua veste splendente. Egli fu avvolto come una nuvola. La potenza di Dio. Oh, arriveremo a questo qua giù in questa epoca della Chiesa. Vi dico che a pensarci proprio stimola piacevolmente il mio essere più intimo. Cosa? La sua venuta. Vedere il giorno in cui viviamo, dove non è rimasto niente, nessuna speranza se non la sua venuta. Ora prenderemo questo rapidamente. Ora ricordate, ogni occhio lo vedrà. Ora quello non era il rapimento, lo era? Vedete? Non era il rapimento. Non era il rapimento. Di cosa stava parlando lui? La seconda venuta. E siano Dio quelli che l'hanno trafitto. E tutte le nazioni della terra faranno cordoglio per lui. Ora, torneremo indietro e prenderemo un po' di storia. Torniamo indietro a Zaccaria e prendiamo il 12° capitolo di Zaccaria. Zaccaria, bene. E ogni giorno il Signore aggiungeva alla Chiesa coloro che sarebbero stati salvati. Quanto siamo grati per la genuina rivelazione di Gesù Cristo. Non siete felici per Lui? Ora, porteremo questo in forma di libro il più presto possibile per le persone. E poi potrete averlo, leggerlo nella quiete della vostra stanza o altro, e studiarlo da voi stessi. Benissimo. Zaccaria. Al 12° capitolo di Zaccaria ora. E vogliamo prendere ora questo molto devotamente. Voglio prendere questo per la gloria di Dio. Ora, Zaccaria 12, cominciamo col 9° versetto. Ascolta attentamente, sta parlando della venuta. Zaccaria 12, cominciamo al 9, il 9° versetto. E avverrà, Zaccaria che profetizza 487 anni prima della venuta di Cristo, e avverrà in quel giorno che io cercherò tutte nazioni che verranno contro Gerusalemme per distruggerle, pensateci, e largirò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazioni, e riguarderanno a me che avranno trafitto. Ora, quando ritorna il Vangelo ai Giudei, quando il giorno dei Gentili sarà finito, il Vangelo sarà pronto, andrà ai Giudei. Se potessi solo predirvi un piccolo qualcosa che sta per accadere proprio qui, vedete, proprio in questo giorno, vedete, sta per accadere, lo prenderemo nell'epoca della Chiesa, e questa grande cosa che sta per accadere riporterà l'Apocalisse 11 e prenderà quei due profeti, Elia e Mosè, che torneranno indietro di nuovo per i Giudei. Siamo pronti per questo, tutto è messo in ordine, proprio pronto. Questo messaggio gentile, come i Giudei lo portarono ai Gentili, i Gentili lo riporteranno proprio di nuovo ai Giudei. E il rapimento verrà. Ora ricordate, questo qui viene dopo la tribolazione, la Chiesa non va attraverso la tribolazione, lo sappiamo, la Bibbia lo dice, vedete? Ora egli largirà sulla casa di Israele cosa? Lo stesso Spirito Santo, vedete? Dopo che la Chiesa gentile sarà andata via, e riguardarono a me che avranno trafitto e ne faranno cordoglio, simile al cordoglio che si fa per lo figliolo unico, e ne saranno in amaritudine, come per un primogenito. E in quel giorno vi sarà gran cordoglio in Gerusalemme, il cordoglio della campagna di Megiddo, e il paese farà cordoglio, ciascuna nazione a parte, la nazione della casa di Davide a parte, e la nazione della casa di Nathan a parte, ognuna delle nazioni delle case a parte, quando vedranno cosa accadrà, cosa avrà luogo quando egli verrà nelle nuvole di gloria alla sua seconda apparizione, e quando quei giudei che lo hanno trafitto, sapete, un'altra scrittura dice che gli chiederanno: dove hai ottenuto queste ferite? Disse: nella casa dei miei amici. E non solo sarà un tempo lugubre per i giudei che lo hanno rigettato quale Messia, ma sarà un tempo lugubre per quei gentili che sono rimasti qui indietro, che hanno accettato, che l'hanno rigettato quale loro Messia in quel giorno. E si lamenteranno e piangeranno. La Vergine tormentata si lamenterà, cioè quella chiesa che rifiutò di prendere l'olio nella sua luce. C'erano 10 vergini che erano uscite tutte brave persone, ma 5 di esse avevano olio nella loro lampada. Le altre 5 erano brave persone, ma avevano mancato di prendere l'olio nella loro lampada. Ed esse furono gettate via nelle tenebre di fuori, dove ci sarà pianto, lamento e stridore di denti. Eccolo, esse saranno in lamento. La Bibbia ha detto qui, saranno in lamento, e così col cuore spezzato. Fino a che acque... Qui ve ne darò un altro, Genesi 45, se volete prenderlo. Prendiamolo solo un momento e leggiamolo, anche in Genesi, credo dal 45° capitolo di Genesi. Mi piacerebbe prendere questo qui, Giuseppe che si fa riconoscere dalla sua gente. E prenderemo questo, mostreremo soltanto i simboli di quello che avrà luogo in questo giorno. Poi li collegheremo insieme. Allora Giuseppe, non potendo più farsi forza in presenza dei circostanti gridò: facciasi uscire ognuno da presso me. Ora ricordate Giuseppe? Facendosi riconoscere gridò: facciasi uscire ognuno da presso me. E niuno restò con lui quando egli si diede a conoscere i suoi fratelli. Ed egli diede un grido compianto. E gli egizi lo intesero, quelli della casa di Faraone lo intesero anch'essi, deve aver urlato. E Giuseppe disse ai suoi fratelli: io sono Giuseppe, mio padre, vive egli ancora? Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano tutti sbigottiti della sua presenza. E Giuseppe disse ai suoi fratelli: appressatevi a me. Ed essi si appressarono, ed egli disse: io sono Giuseppe, vostro fratello, il quale voi vendeste per esserme nato in Egitto, ma ora non siate contristate e non vi rincresca di avermi venduto per esserme nato qui. Concesse che Dio mi abbia mandato davanti a voi per la vostra conservazione. Oh, quanto è bello! Perciò che questo è l'anno secondo di fame dentro del paese, e ne saranno nei quali non vi sarà né aratura né mietitura, ma Dio mi ha mandato davanti a voi per far che abbiate alcun rimanente della terra e per conservarvelo in vita per un grande scampo. Lasciatelo prendere ora e lo paragoni a Zaccaria, XII, solo per un momento. Ora, lo conosciamo il simbolo, se insegnate i simboli allora lo afferrerete correttamente, penso, il simbolo. Ora, Giuseppe quando nacque era odiato dai suoi fratelli, giusto? Però voglio mostrarvi che Giuseppe rappresenta la Chiesa ripiena di spirito. Giuseppe era odiato dai suoi fratelli, perché? Perché era spirituale. Giuseppe non poteva farci nulla per il fatto di poter vedere visioni, e non poteva farci nulla nel fatto di poter vedere sogni e vedere e poter interpretare sogni. Era quello che era in lui, non poteva manifestare altro se non quello che era in lui. Bene, quindi i suoi fratelli lo odiavano senza una ragione, ma suo padre lo amava perché suo padre era un profeta. Vedete come avvenne con Gesù? Dio amava suo figlio, ma i fratelli, i farisei, i sadducei lo odiavano perché lui poteva guarire i malati, predire cose, vedere visioni, interpretare. Capite cosa intendo dire? Lo odiavano senza una ragione. E cosa fecero a Giuseppe? Fissero che fosse morto e lo gettarono in una fossa. Portarono una giubba di 7 colori sanguinata che suo padre, l'arcobaleno, ci sono solo 7 colori, e l'arcobaleno, sappiamo, ci arriveremo un po' più tardi, penso, stasera. L'arcobaleno su di lui, qui Gesù, dove lui è nell'aspetto somigliante a una pietra di diaspora e sardonio, è un arcobaleno è un patto, quello era il patto di Dio su Giuseppe. E quindi portarono il sangue sulla sua giubba, la riportarono al padre e fu considerato morto, ma lui fu tirato fuori dalla fossa e fu venduto a Faraone, uno in Egitto, un generale si prese cura di lui. E quando lo fecero, lui una cosa cattiva sorse contro di lui, lo gettarono in prigione e là profetizzò e disse ai due uomini dove uno sarebbe andato e dove sarebbe andato l'altro, un copiere e un panettiere in relazione al loro sogno. E poi da là fu innalzato alla destra di Faraone e nessuno poteva raggiungere Faraone se non attraverso Giuseppe. Osservate questo ora. Quando poi Giuseppe fu venduto agli egiziani, e osservate, tutto quel che aveva fatto simboleggiava Cristo. Guardate questo copiere, questo panettiere là dentro, ed entrambi ebbero sogni. E Gesù, quando era nella sua prigione, ricordate, Giuseppe era in prigione, e quando Gesù era nella sua prigione, come inchiodato alla croce, ci fu un salvato e un perduto. Giuseppe, quando era nella sua prigione, uno fu salvato e uno perduto. E notate, quindi, dopo che Gesù fu tolto dalla croce, fu innalzato in cielo e si pose alla destra del grande Spirito Geova. Nessuno può venire a Dio se non attraverso di me. Nessun Ave Maria, nessun benedetto questo, benedetto quello, ma mediante Gesù Cristo, l'unico mediatore che c'è fra Dio e gli uomini. Vedete, quel prezioso corpo in cui Dio prese dimora, in mezzo a noi, che prese il nome di Dio, e Dio prese il nome di essere umano. Guardate qui, nel principio, quando Adamo, da questo non riesco proprio a allontanarmi, sembra che da qualche parte qualcuno lo stia comprendendo. Guardate, nel principio, lasciate che vi mostri qualcosa di nuovo, lo Spirito Santo mi avvisa di far questo, lascio il mio argomento per un momento. Quando la prima notizia giunse dalla gloria che il figlio Adamo era stato perduto, Dio mandò un angelo? Mandò un figlio? Mandò qualunque altro? Egli stesso venne per redimere suo figlio perduto.
Alleluia. Dio non lo affidò a nessuno se non a se stesso. Dio è stato fatto carne ed è abitato fra noi ed ha redento l'uomo egli stesso. Significa noi siamo salvati, la Bibbia ha detto, per il sangue di Dio. Il mortale, Dio fu l'immortale e Dio fu reso mortale allo scopo di togliere il peccato per essere egli stesso l'agnello. Per entrare nella gloria, pelato e con il suo proprio sangue davanti a lui, oltre il velo. Ora, Giuseppe scese in Egitto e lì fu innalzato dalla sua prigione alla destra di Faraone e fu reso sorvegliante. E nei giorni di Giuseppe ogni cosa prosperò. Ora, quando Gesù ritorna, anche il deserto fiorirà come una rosa. Egli è il figlio della prosperità, un simbolo di Giuseppe. Misero Giuseppe in il generale, lo aveva nella sua casa e ogni cosa che lui faceva prosperava. Lo misero in prigione e l'intera prigione prosperò. Ogni cosa che facevano lui prosperava. E quando fu innalzato il più alto di Faraone, prossimo a Faraone, in tutto l'Egitto, tutto prosperò di sopra di ogni cosa al mondo. Quando lui ritorna, sarà una terra di prosperità. I vecchi deserti fioriranno e ci sarà cibo ovunque. Noi potremo ognuno metterci sotto il nostro albero di fico e ridere e rallegrarci e vivere per sempre nella sua presenza quando lui ritornerà come re. Egli era il figlio dell'uomo, profeta, amen. Egli era il figlio dell'uomo, sacrificio, sacerdote. Egli è il figlio dell'uomo, quale re, il figlio di Davide posto sul trono della sua maestà. Figlio dell'uomo. Egli è quel Dio manifestato quale figlio dell'uomo. Egli scese e divenne uomo per togliere i peccati dal mondo. Divenne uomo quale profeta. Divenne uomo quale sacerdote. Divenne uomo quale re. Re del cielo, re dei santi. Il re eterno. È sempre stato re. Sarà sempre re. Re eterno. Ora, notate. Quindi Giuseppe, prima che Giuseppe venisse avanti, dovevano suonare la tromba e il popolo urlava: inginocchiatevi per Giuseppe, non importa quel che l'uomo stesse facendo, se stesse vendendo un prodotto per strada, quando quella tromba suonava si inginocchiava. Un uomo che fosse stato in procinto di allungare la mano per stare denaro, prendere denaro, non di meno si sarebbe inginocchiato. Giuseppe stava arrivando, l'eunuco era quasi pronto per fare il suo gesto e cosa faceva? Doveva fermarsi. Giuseppe sta arrivando, la tromba suonava. Uno di questi giorni tutto, perfino il tempo si fermerà quando la tromba di Dio suonerà e i morti in Cristo risorgeranno e il mattino sorgerà eterno, pieno di luce e bello. Ogni cosa piegherà il ginocchio, ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua lo confesserà. Cominciate ora. I peccati di alcuni uomini vanno avanti altri secoli, ma ora notate cosa ebbe luogo, quanto è glorioso. Quando Giuseppe allora, dopo lui, si sposò una gentile e ricevette una famiglia, Efraim e Manasse, i suoi figli. Avete notato alla fine, quando Giuseppe, Giacobbe cominciò a benedire Efraim e Manasse, quando cominciò a porre le mani, mise Efraim sulla destra e Manasse sulla sinistra, per avere la mano destra che benedice il più grande, ma quando cominciò a pregare le sue mani si incrociarono. E al più giovane diede la benedizione della mano destra, anziché a colui su cui era la destra. E Giuseppe disse: non così, padre. Disse: tu hai posto la benedizione su Manasse anziché su Efraim. E lui disse: Dio ha incrociato la mia mano. Cosa? Dai giudei, i più vecchi, i primi scelti da Dio, attraverso la croce ritornò la benedizione ai gentili per ottenere la sposa. La benedizione venne attraverso la croce, dal giudeo al gentile. Rigettati, rigettarono la croce, quindi gli prese la sposa gentile. Ora, quando Giuseppe, prima di questo, quando fu ferito dai suoi fratelli, i quali i giudei erano stati fuori dalla comunione per molti anni, ora osservate, stiamo tornando a Zaccaria, dove piangono e fanno cordoglio e piangono, e anche le famiglie si separeranno dalle altre famiglie, usciranno e diranno: come l'abbiamo fatto? Come abbiamo mai potuto farlo? Quando dicono: dove hai ricevuto quelle cicatrici, quei segni nelle tue mani? Perfino coloro che lo trafissero e lì verranno nelle nuvole e lo vedranno. Anche coloro che lo trafissero e ogni casa farà cordoglio e piangeranno. non sapranno cosa fare. E quando Giuseppe, conoscete la storia, quando vide i suoi fratelli e fece finta di non saper parlare ebraico e prese l'interprete per fargli da interprete e non sapeva parlare ebraico e agì così, ma voleva scoprirlo. E quando alla fine un giorno, quando portarono il suo fratellino, avete notato? Fu Beniamino che infuocò l'animo di Giuseppe. Che cos'è oggi che infuocherà il suo animo dal nostro Giuseppe Gesù? Quella giovane chiesa che è stata laggiù in una terra che ha osservato i comandamenti di Dio ed è un popolo appena nato che è radunato in Palestina e restaurato di nuovo. Quella stella di Davide a sei punte è la bandiera più antica al mondo, una nazione nata negli ultimi pochi anni. Ecco Israele, le nazioni si spezzano, Israele si sveglia, i segni che la Bibbia ha predetto. I giorni dei gentili sono contati, gravati da epici, ritornate o disperse la vostra possessione, il giorno della redenzione è vicino, i cuori degli uomini vengono meno dalla paura, guardate la vostra bomba atomica, la luce atomica, siete ripieni di spirito, la vostra lampada ornata e pura, guardate in alto, la vostra redenzione è vicina. Falsi profeti mentono, negano la verità di Dio, che Gesù, il Cristo, è il nostro Dio. Gloria! Ma la rivelazione è giunta! Così cammineremo dove gli apostoli hanno camminato, proprio nel loro stesso posto, poiché il giorno della redenzione è vicino. I cuori degli uomini vengono meno dalla paura. Siate ripieni dello Spirito di Dio, la vostra lampada ornata e pura. Guardate in alto, la vostra redenzione è vicina. Oh, oh, Giuseppe, quando vide il piccolo Beniamino stare là, era suo fratellino, vedete laggiù il piccolo Beniamino là, posto là, le tribù della terra dei giudei sono ritornate là dove ci saranno i 144.000 che staranno là a ricevere Cristo. Quando vedranno lui che viene, diranno: ecco, questo è il nostro Dio che abbiamo aspettato. Allora vedranno il trafitto. Da dove vengono questi? Gli disse, nella casa dei miei amici. E gemeranno e piangeranno ogni famiglia, le loro tribù di Davide e Neftali, tutte si separeranno, ogni famiglia, e verseranno lacrime per loro stessi quando lo vedranno stare nell'aria colui che hanno trafitto. Quale sarà il suo messaggio? Osservate quel che disse Giuseppe. Quando disse, osservate un'altra cosa. Quando Giuseppe ebbe i figlioli davanti a sé, li guardò, vide il piccolo Beniamino, vide Efraim, vide tutti là, Gad, tutti loro, e le 12 tribù, le 10 tribù allora che stavano davanti a lui, li vide stare tutti là, sapeva che erano i suoi fratelli, e guardò il piccolo Beniamino e subito gli si compunse il cuore, sapeva che quelli erano i suoi. Cosa disse? Che ogni uomo mi lasci. Cosa accade a sua moglie e ai suoi figli? Entrarono nel palazzo. Dove andrà la chiesa gentile al rapimento? Nel palazzo. La sposa, alleluia, la sposa sarà tolta via dalla terra nel rapimento. Poi quando lui ritornerà, la sua sposa non sarà là quando gli si farà conoscere i suoi fratelli, i giudei, coloro che lo trafissero, coloro che lo rigettarono, ma sua moglie, i suoi cari, là, i suoi amici intimi, la sua compagna mandata da Dio, erano nel Tempio. E quando lui guardò, disse che erano, loro non sapevano, dissero, oh, questo grande principe, cominciarono a dire l'uno all'altro di queste cose che avevano fatto. Credo fosse Efraim, o non Efraim, ma ora non ricordo che fosse che disse, beh, non avremmo dovuto uccidere nostro fratello Giuseppe. Disse, vedete, siamo ripagati con la stessa moneta. Ruben disse, non avremmo dovuto uccidere nostro fratello. Disse, perché vedete, siamo ripagati con la stessa moneta per quel che abbiamo fatto. E Giuseppe era là, non pensavano che lui potesse comprendere l'ebraico, ma lui lo conosceva. E alcuni pensano, il parlare in lingue non si può capire, ma lui sa tutto in merito. Sì, lui sa, e regno gentile si fece avanti col parlare in lingue e le interpretazioni. Nella testa d'oro, la prima testa, prima che cadesse, che cosa, con cosa terminò quella prima dispensazione gentile? Uno scritto sulla parete in lingue sconosciute e un uomo là poté interpretarlo e dire cosa fosse. E finisce allo stesso modo. Amen. Entrò e finì allo stesso modo. Pensavano che lui non riuscisse a capire quelle lingue che stavano parlando, ma la conosceva. Dissero, vedete quel che abbiamo? E allora Giuseppe vide che erano dispiaciuti per quello che avevano fatto. Ora lui vede il loro dispiacere e rammarico per averlo rigettato. E così gli si chiude la gola. E è pronto a congedare la sua chiesa dalla terra, a portarla nella gloria. E poi ritorna e tutte le tribù della terra faranno cordoglio. Cosa fecero? Ruben. Tutti loro iniziarono a piangere, dissero, oh, ebbero paura e dissero, è lui, ora sì che siamo nei guai, ora ci ucciderà, ora lui, sappiamo che proprio ora saremo distrutti perché è quello Giuseppe che è stato via da noi così a lungo, quello è Giuseppe, il nostro fratello, e ora siamo davvero nei guai, disse, non siete adirati con voi stessi, Dio ha compiuto questo per preservarvi la vita. Cosa fece Dio? Perché i giudei rigettarono Gesù? Così che noi gentili, affinché il popolo che lui chiamò per l'amore del suo nome, Dio lo fece per preservare la vita della chiesa gentile, la sposa. Tutte le tribù che lo hanno rigettato faranno cordoglio. Si nasconderanno nelle caverne, nelle rocce e altro. Andranno vagabondando su questa montagna e sì, lo rigettarono, lui. Tutte le famiglie della terra piangeranno per lui. E ogni famiglia in Israele si separerà. Le famiglie si separeranno una dall'altra dicendo perché lo abbiamo fatto. Come siamo arrivati a rigettarlo? Come... Eccolo stare là, ecco l'Iddio che abbiamo aspettato, ed eccolo con i segni dei chiodi nelle mani, e l'abbiamo fatto noi. È esattamente quello che quei fratelli dissero proprio laggiù, quando ritornarono a dire, c'è Giuseppe che abbiamo venduto. Lui disse, io sono Giuseppe, vostro fratello, che avete venduto in Egitto. Oh, avevano paura, e facevano cordoglio, e piangevano, e corsero uno dall'altro, cosa possiamo fare? Lui disse, non siate adirati con voi stessi, perché Dio ha fatto tutto questo. Dio vi ha mandato avanti. Dio ha creato tutti gli uomini, i bianchi, i neri, i bruni, i gialli, ogni uomo. Dio ha creato ogni uomo, ha creato i gentili, ha creato i giudei, ha creato tutti. È tutto per la sua gloria. E i giudei dovettero essere e rigettarlo allo scopo di prendere una sposa gentile. Ecco perché sono tutti questi simboli. Così la sposa gentile e la sua progenie con lei, quella gloriosa chiesa pentecostale, lavata nel sangue dell'agnello, con tutta la potenza della risurrezione che vive in loro, sorgerà un giorno nel rapimento, in un momento, in un batter d'occhio, per andare a destra nella presenza di Gesù, mentre egli ritornerà e congerà tutto per farsi conoscere dai suoi fratelli. Osservate cosa dice la scrittura qui, in conclusione. Oh, ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Ora sta parlando della seconda veduta, non il rapimento. E se andiamo quelli che l'hanno trafitto, il settimo capitolo, il primo versetto, ovvero il settimo versetto del primo capitolo, ogni occhio lo vedrà. Dio, quelli che l'hanno trafitto, e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. Poi da quella grande citazione, chi è questo? Chi è questo che stanno aspettando? Io sono l'Alfa e l'Omega. Io sono la A e la Z. La A e la Z del greco, l'alfabeto greco, Atti 2.36. Pietro disse, non c'è altro nome dato sotto al cielo per mezzo del quale gli uomini devono essere salvati. O no, vi chiedo scusa, sto citando erroneamente. Disse, sappia sicuramente tutta la casa di Israele che quel Gesù che voi avete crocifisso e Dio l'ha fatto Signore e Cristo. Giovanni 14.7 e 12. Tommaso disse, Signore, mostraci il Padre, ciò ci basta. Disse, sono stato così a lungo con voi e non mi conoscete? Disse, chi ha visto me ha visto il Padre. Perché hai detto, mostrami il Padre? Io e il Padre mio siamo uno. Una volta ho detto questo a una persona. La signora disse, solo un minuto, signor Branham. Disse, anche lei e sua moglie siete uno. Disse, ma non quel genere. Lei disse, cosa? Lei disse, vede me? Disse, sì. Vede mia moglie? Disse, no. Disse, allora siamo di genere diverso. Perché gli disse, quando avete visto me, avete visto il Padre. Quello fu sufficiente per quello. Così, in San Giovanni, o prima Giovanni 5, 7 fino a 8, se volete, ve lo state annotando, prima Giovanni 5, 7 fino a 8, ha detto la Bibbia, chi parla, lo stesso uomo che scrisse questa rivelazione che Gesù gli diede, disse, ci sono tre che rendono testimonianza in cielo, il Padre, la parola e il Figlio, il Padre, la parola e lo Spirito Santo, e questi tre sono uno. Ci sono tre che rendono testimonianza in terra: acqua, sangue e spirito, ed essi concordano, non sono uno, ma concordano in uno. Non potete avere il Padre senza avere il Figlio, non potete avere il Padre e un Figlio senza avere lo Spirito Santo. È giusto, ma voi, e acqua, sangue e spirito, questi sono gli elementi che occorrono per entrare nel suo corpo. Quando una nascita naturale ha luogo, qual è la prima cosa che avviene quando una donna dà alla luce un bambino? La prima cosa è l'acqua, e la seconda cosa è il sangue, giusto? E la cosa seguente è lo spirito. Il bambino trattiene il respiro e comincia a respirare. Acqua, sangue e spirito che costituiscono la nascita naturale, e poi la nascita spirituale. Battesimo d'acqua al nome di Gesù Cristo. Giustificazione per fede, credere nel Signore Gesù Cristo. Acqua, qual è la successiva? Sangue, santificazione, pulire, tirarla fuori. Ecco dove voi Nazareni avete fallito, siete nati fin là e non siete nati oltre. Il vaso è santificato sull'altare, pronto per il servizio, ma non in servizio. Beati sono coloro, le beatitudini, che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Il vaso è santificato, ciò è vero. È come la Vergine, la parola Vergine significa puro, santo, non adulterato, santificato. Cinque avevano olio e cinque no, cinque erano ripiene e le altre rimasero nella santificazione. Avete ricevuto lo Spirito Santo dopo che avete ricevuto, creduto voi battisti presbiteriani? Non sappiamo se c'è uno Spirito Santo, allora come siete stati battezzati? Dopo che impose le mani su di loro, quindi furono, dopo essere stati salvati, santificati, furono ripieni con lo Spirito Santo. È giusto. Acqua, sangue, spirito. Gesù venne a lavare e a purificare e a santificare una chiesa affinché lui potesse venire e viversi dentro col suo proprio sangue. Lui diede il suo proprio sangue nato da Dio affinché potesse pulirci dalla nostra nascita sessuale e darci un vaso santo, santificato, affinché egli potesse stesso egli potesse venire. Ancora un po' il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io, pronome personale, sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del compimento. Amen. Lungo tutto il cammino io sarò con voi e in voi. Le opere che faccio io le farete anche voi. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Dio nella Chiesa. Oh my. La Deità. Ci sono tre che rendono testimonianza in cielo: Padre, Parola, Figlio, Spirito Santo. Essi sono uno. Ora, potete essere salvati senza essere santificati. Potete essere santificati e non avere lo Spirito Santo. Giusto? Uno spirito santificato senza essere ripieno, santificare il vostro cuore, purificare il vostro cuore senza riempirlo con qualcosa. Ecco cosa esso disse: quando lo spirito impuro uscito dall'uomo cammina in luoghi aridi, torna indietro, trova la sua casa tutta adorna ed entra dentro, l'ultimo stato di quella persona è molte volte, sette volte peggiore di quando era all'inizio. Ecco cosa è accaduto a voi pellegrini della santità, nazareni e così via. Avete accettato, e quando lo Spirito Santo è venuto, cominciaste a parlare in lingue dandovi segni, meraviglie, l'avete chiamato il diavolo, avete bestemmiato le opere di Dio, avete chiamato una cosa impura. Vedete dove è andata la vostra chiesa? Venite fuori da là, l'ora è giunta, la rivelazione di Gesù Cristo è stata insegnata, Dio ha rivelato nella potenza delle sue dimostrazioni nello Spirito Santo. Amen. Il giorno della redenzione è vicino. Ora, la Deità in Lui, 1 Timoteo 3:16, senza avere una contraddizione grande il mistero della pietà, poiché Dio è stato manifestato in carne, apparso agli angeli, è stato creduto al mondo, è stato elevato in gloria, proprio avanti, avanti. Ma dove siamo ora? Alla fine dell'ottavo versetto. Stasera inizieremo dal nono versetto, la visione di Patmos. Oh, ci sono grandi cose in serbo per me, lo amate? Da voi è stato rivelato che egli è il figlio di Dio, Gesù Cristo, Dio manifestato nella carne per togliervi il peccato. Egli rivela se stesso in questi ultimi giorni nelle sue chiese, facendosi conoscere. Ora, queste stesse cose che stanno accadendo nella chiesa, osservate e vedete alla fine di questo messaggio, se la Bibbia non dice che queste cose devono aver luogo esattamente. Vedete se non l'hanno fatto esattamente nell'epoca di Efeso, di Pergamo, di Attire,
avanti in ogni epoca. È detto come Lutero avrebbe fatto, come Wesley avrebbe fatto, come questa denominazione pentecostale entrerà in una tiepida condizione di Laodicea, ma nel mezzo di ciò egli avrebbe tirato fuori un popolo. È giusto, esatto, siamo alla fine. Oh, sono così felice. Oh, come ho visto me stesso allontanarmi, guardare i miei amici e altro, e vedere il mondo e il caos in cui si trova, e poi pensare che la venuta del Signore è sempre più vicina. Siamo alla fine dell'epoca, i cuori degli uomini vengono meno per la paura. Ovunque tutti sono in allarme, alla radio continuamente, siete pronti per un'incursione aerea, portate dentro questo, portate dentro e scendete subito. Come vi nasconderete? Cioè, non potete nascondervi da ciò, quella cosa andrà per 46 metri nel suolo e per 240 km quadrati. Bene, l'urto se colpisse qui raderebbe al suolo Indianapolis, scuotendolo. Distruggerebbe Indianapolis colpendo qua a Louisville, vedete uno di quelli. Difficile capire ciò che hanno tra ciò. Se non dovete farlo, voi no, la Russia non deve farlo, Cuba può farlo. Qualsiasi piccolissimo luogo, un piccolissimo luogo della dimensione di Alcatraz là fuori potrebbe farlo. E coprire il mondo intero, l'unica cosa che devono fare è solo programmarla e tirare una corda. Non avete bisogno di un esercito, avete solo bisogno di un fanatico nelle mani del diavolo può farlo. Esattamente, e Dio farebbe l'intera cosa terminata, è tutto terminato allora. Ma oh, lasciate che vi dia questa cosa benedetta. Quando lo vediamo così vicino, quando lo vediamo che potrebbe accadere prima del mattino, ricordate, la Chiesa va a casa prima che ciò accada. Il rapimento avviene prima. Ora, finché non possiate essere ingannati, ricordate, Gesù disse, come fu ai giorni di Noè, come fu ai giorni di Lot, ricordate, prima che cadesse qualsiasi pioggia, Noè era nell'arca, capite? Noè era nell'arca. Egli fu trasportato attraverso questa. Ora, Noè era un simbolo dei giudei, ma Enoch andò a casa senza morire. E quando Noè vide andarsene Enoch, riconobbe il tempo e entrò verso quell'arca. Esatto. Quello fu il segno per Noè quando Enoch andò a casa. E non appena la chiesa gentile verrà portata via, allora lui si farà conoscere a Israele. Vedete? Proprio così. Ricordate, nei giorni di Lot, come Gesù disse, prima che una piccola particella di fuoco colpisse la terra, quell'angelo disse, sbrigati, affrettati, vieni fuori da là, perché non posso fare niente finché tu non ne sarai uscito da qui. Prima che qualsiasi fuoco colpisse Lot e la sua famiglia, uscirono e se ne andarono. Così il rapimento verrà prima che inizi la tribolazione. Molte persone la confondono con l'aiuto del Signore, la metteremo in ordine questa settimana se il Signore vuole. Guardate, voi aspettate un grande periodo di tribolazione, quello era, se lo simboleggerete nella Bibbia, erano i giorni dell'afflizione di Giacobbe, vedete, quando era afflitto. Ciò non aveva niente a che fare con i gentili. I gentili non hanno niente a che farci, nessun simbolo della Bibbia per questo. La Chiesa gentile viene rapita. E voi aspettate che l'acqua si butti in sangue, cose del genere. Ciò succede di nuovo in Israele, là con Mosè ed Elia quando torneranno. Elia per la quarta volta ritornerà nello spirito, né uno né l'altro erano morti, ovvero Mosè morì, non sapevano dove lo seppellirono, da qualche parte era quel momento e quel tempo gli dovette certo essere risuscitato, perché là sul monte della trasfigurazione parlava Gesù, non è vero? Così ritorneranno e saranno uccisi e giaceranno nella strada spirituale chiamata Sodoma, dove il nostro Signore fu crocifisso, Gerusalemme, predicheranno ai giudei, percuteranno la terra, chiuderanno i cieli, così via, e la fine del ministero gentile sarà portata avanti e si congiungerà con ciò, e i gentili andranno a casa e quel ministero andrà avanti, sarà la distruzione di tutte le cose, due terzi della terra cadranno e ogni altra cosa, quando quei corpi morti si sono sulle strade per 3 giorni, osservate che genere, guardate queste foto che ho avuto la Sud America, quando uccisero là quel missionario.
Era al fianco, è stata la cova, ho fatto la foto, lì a casa, vedete il modo. E poi si mandano ad uno in un altro, guardate come si inserisce nella Bibbia, vedete quale chiesa lo farà. Proprio così. Ci siamo già, si sta muovendo proprio come serpente, più astuto possibile, segno delle cose proprio vere. Guardate la profezia che il Signore mi diede nel 33, come sarebbe accaduto, avrebbero permesso alle donne di votare, nel votare avrebbero eletto la persona sbagliata. 7 cose furono date, 5 sono già avvenute. Cosa seguente era una donna importante, una chiesa, una potenza, qualcosa del genere che avrebbe assunto il comando di questi Stati Uniti per governare. Proprio una recina risparsa giunta alla fine, il tempo della fine. Fu detto, avrebbero una macchina che poteva guidare, non si doveva avere alcun autista, non appena perfezionato, voi detto. Lo Spirito Santo, come l'ha detto, eccolo sul foglio, non si può, non può essere legato, ecco sul foglio, con il suo Spirito Santo. 11 anni, prima che Lina Maginot fosse messa costruita, disse i tedeschi, in America, il dentro sarà più ritiro snesso di tutti. e lo fu. Non per ferire i sentimenti di voi democratici, non ve lo dico, si tratta di essere democratico o repubblicano, è Gesù Cristo il figlio di Dio di cui stiamo parlando, io non sono né democratico né repubblicano, sono un cristiano. E così allora, qualunque cosa fosse, ma notatelo, sentite l'altro giorno se volete vedere che il gruppo rinnegato sia quello. Prendendo quelle macchine e sistemandole in modo che ogni volta che votavate per il signor Nixon dovevate votare quest'altro individuo al suo tempo. Sì, Jerica e Uber hanno tirato le macchine. Quanti l'hanno letto? Bene, su tutti i giornali, telegiornali è un'altra cosa. Se vedete dove siamo, non c'è altro. Io adesso sono un Cristo, a me. Oh, quel benedetto vecchio libro. Eccolo. Quello è l'unico che vi dice chi siete, da dove venite e dove state andando. Sì, signore. Questo benedetto vecchio libro. Oh, quello me lo fa amare. Voi? Fede nel Padre, fede nel Figlio, fede nello Spirito Santo, questi tre sono uno. I demoni tremeranno, i peccatori si sveglieranno. La fede in Geova scuota ogni cosa. Che grande giorno davanti a noi, amici. La rivelazione di Gesù Cristo che Dio diede al suo angelo che venne e lo fece sapere a Giovanni affinché potesse essere noto attraverso le epoche della Chiesa, la cosa che serve per noi. Posso il Signore benedirci mentre ci alziamo? E chiunque stia suonando il piano ci dia un piccolo accordo su se vuole prendi te col nome di Gesù. Ora, ascoltate. Ci sono, senza dubbio, ci sono strani stamattina fra noi. Voglio che stringiate le loro mani, invitateli ad andare a casa con voi e altri, fateli sentire dei benvenuti. Voglio che tutti siate sicuri di farlo. Ricordate che il servizio inizierà alle 7 stasera. E alle 7.30 esprimerò la visione a Patmo. Domani sera, se il Signore vuole, parlerò della prima epoca della Chiesa, a Efeso, dell'epoca della Chiesa. Ora canteremo Prendi te col nome di Gesù, il nostro breve canto di buongiorno tabernacolo, che tutti cantino. Benissimo. Giulio, ti darà conforto e gioia, prendilo ovunque andrà. Caro nome, oh prezioso, spero in terra e gioia in cielo. Prezioso, spero in terra e gioia in cielo. Allora, prima di cantare il versetto successivo, voglio che metodisti, battisti, pentecostali, cattolici, nazareni, pellegrini della santità, vi rivolgete a tutti, stringete la mano, qualcuno di fronte a voi, accanto a voi, dietro di voi, e dite, pellegrino cristiano, amico, sono lieto di averti qui stamattina, sono lieto di aver comunione con te intorno alla cosa di Dio. So che abbiamo avuto un tempo magnifico, spero di vederti qui di nuovo stasera. Qualcosa del genere, stringete la mano alle persone, di fronte a voi, dietro di voi, intorno a voi. Inchinandoci nel nome di Gesù. Ti vedrò stasera, fratello mio re. Re del re, un cielo incorporevole. Quando il nostro viaggio sarà finito. Che nome, oh prezioso. Spaventarmi la gioia in cielo. Scudo da ogni pericolo e quando le tentazioni ti accercheranno sussurra in preghiera il santo nome, oh santo nome, quanto è dolce, speme in terra, gioia in cielo, prezioso nome, oh quanto è dolce. Spero in terra e gioia in cielo. Chiniamo i capi ora. Cantiamolo sommessamente a lui. Lode al nome del Signore Gesù.
How wonderful!
Quanto è meraviglioso ascoltare la tua parola, Signore.
Truly there is great things in store for
veramente ci sono ancora più grandi cose in serbo per noi, lo crediamo con tutto il cuore,
because we are the lovers of that word, as he said.
Amiamo quella parola come gli ha detto.
There be a certain group of people,
ci sarà un certo gruppo di persone, e questo non è per tutti, ma c'è un certo gruppo di persone, e siamo quel certo gruppo di persone.
He said there is coming that great,
ha detto che verrà quel grande profeta, ha detto che egli avrà una chiesa. Noi siamo quella chiesa. Ti ringraziamo, Signore Gesù. Padre, ti amiamo stasera con tutto il nostro cuore, Signore. Ti ringraziamo per questa grande rivelazione che ci hai dato, Signore. Che tu hai mandato quel potente angelo a noi, Signore, in questo tempo della fine, Signore. Il tuo grande settimo angelo messaggero. E nei giorni di quella voce, Signore, quella voce è tutto per noi, Signore. E per rivelare questi misteri nascosti che sono rimasti nascosti fin dalla fondazione del mondo, Signore. Che popolo privilegiato siamo, Signore. Padre, veramente crediamo che ci sono cose più grandi in serbo per noi. E Padre, siamo in anticipazione, in aspettazione di ciò, di passare questo tempo con te, meditando sulla tua parola, pensando a ciò, Signore. E respirando ciò, avendo comunione, Signore. Veramente siamo stati doppiamente benedetti stasera, perché non soltanto abbiamo udito la parola, l'abbiamo solo letta, l'abbiamo anche udita, quindi abbiamo avuto una doppia benedizione stasera. E io prego, Signore, che veramente quella rivelazione possa entrare nel profondo del nostro cuore come non mai prima. E ti ringraziamo perché possiamo vedere i nostri nomi scritti nel libro della vita dell'Agnello, sono stati scritti là prima della fondazione del mondo, Signore. Ed ora li stai rivelando a noi, Signore, perché sappiamo esattamente chi noi siamo, Signore Gesù, e il tempo in cui stiamo vivendo, Signore. Padre, vogliamo invitarti a stare con noi, Signore. Padre, mantienici al centro della tua perfetta volontà. Qualsiasi cosa di cui abbiamo bisogno possa tu darcela, Signore. Padre, vogliamo chiederti di stare con noi nella continuazione del servizio stasera. Veniamo riuniti insieme, Signore, al tavolo del Signore. Padre, sappiamo che è più della comunione, perché abbiamo comunione con te ogni giorno, ogni minuto di ogni ora, Signore. Padre, noi siamo in grado di parlare a te, e tu sei là, proprio là. Ma Padre, siamo riuniti a questo tavolo della comunione stasera, Signore, preghiamo che le nostre menti possano tornare al Calvario, Signore. E Padre, possiamo vedere quel grande sacrificio che il Signore tu ci hai dato, Signore. Tu sei diventato noi affinché noi potessimo diventare te, Signore. Mentre hai parlato stasera tramite tuo profeta, l'hai reso così chiaro che il Padre non è il Padre, Figlio e Spirito Santo, è il Signore Gesù Cristo, Signore. Tu sei diventato carne e hai dimorato fra noi, Signore, e sei ancora nella carne fra noi, Signore Gesù, perché sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Benedici e stai con noi, Signore. Padre, perdonaci di tutti i nostri peccati e delle nostre trasgressioni, Signore. Padre, noi veniamo meno ogni giorno, Signore, siamo così indegni, Signore. Satana proprio ci abbatte da ogni parte, perché gli sa, Signore, lui è alla fine, lui sa che quella rivelazione sta venendo alla luce. C'è una chiesa, c'è una sposa, Signore, che tu hai scelto, Signore, e stai venendo di nuovo per quella sposa. Il suo tempo è arrivato, il nostro tempo sta arrivando, Signore, e tu stai venendo per noi, Signore. Siamo qui, Signore, per prepararci. E ti ringraziamo, Signore, perché tu ci hai amati abbastanza da fare tutte queste cose per noi. Noi non possiamo mai esprimere la sufficienza. Ti amiamo, Signore Gesù, per la tua grazia e la tua misericordia. Lo chiediamo tutto nel lavorevole nome del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Egli ha cura di te. Yeah. attraverso la luce del sole o l'oscurità, e a cura di te, cantiamolo alle sorelle. Cantiamolo di nuovo. Egli ha cura di te. Egli ha cura di te. Tra sole e oscurità. Magnifico. Cantiamolo di nuovo mentre si appietano. Chiudete semplicemente gli occhi. Siamo così felici di aver trovato quello vero. Nelle nostre ore più buie o durante il sole, Egli non lascia mai né abbandona. Siamo così lieti per quello che abbiamo, la nostra fiducia è edificata su nient'altro che il sangue di Gesù con rettitudine. Noi confidiamo nel Signore, non nella fama di questo mondo. Noi nutriamo fiducia, non osiamo confidare nel più dolce stato d'animo, ma interamente ci appoggiamo sul nome di Gesù. Quando ti ringraziamo, Padre. Ora, stiamo quasi per partecipare ad uno dei
uno dei pochi statuti naturali che Dio ci ha lasciato. Uno di loro è il battesimo, l'altro è la comunione, e il seguente era il lavaggio dei piedi.
Oh Dio,
entriamo semplicemente dentro solennemente, sapendo che questo agnello è l'agnello della Pasqua ebraica. Il grande viaggio del deserto stava proprio davanti ai figli. Il sangue doveva prima essere messo sull'architrave della porta, prima che l'agnello pasquale potesse essere accettato. Dio esamina i nostri cuori ora. C'è il sangue, Signore? Se non c'è, noi preghiamo che tu lo applichi proprio ora, togliendo i nostri peccati, coprendoli, ed essi saranno divorziati da noi, Signore, i peccati di questo mondo, affinché potessimo essere santi e presentabili al nostro Padre, ora mentre veniamo a prendere il corpo e il sangue versato del nostro agnello, il Figlio di Dio, il nostro Salvatore. Esamina i nostri cuori mentre leggiamo, Padre, e poi rendici tuoi. Te lo chiediamo nel nome dell'Agnello, Gesù Cristo.
Amen.
Nel libro di Corinzi, undicesimo capitolo, desidero leggere alcuni versetti. Cominciando con il 23esimo versetto, leggo questo. È Paolo che parla alla chiesa di Corinzi. Poiché io ho dal Signore ricevuto ciò che ancora ho dato a voi, cioè il Signore Gesù, la notte che gli fu tradito, prese del pane, e dopo aver reso grazie lo ruppe, e disse: pigliate e mangiate, questo è il mio corpo, il quale per voi è rotto, fate questo in rammemorazione di me. Parimenti ancora prese il calice, e dopo aver cenato, prese il calice, ma dopo aver cenato, scusatemi, lasciatemi leggere di nuovo. Parimenti egli ancora prese il calice, e dopo aver cenato, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel sangue mio. Questo fate in rammemorazione ogni volta che voi berrete questo in rammemorazione di me, perciò che ogni volta che voi avrete mangiato di questo pane o bevuto di questo calice, voi annunziate innanzi la morte del Signore finché gli venga. Perciò chiunque avrà mangiato questo pane o bevuto il calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Or provi l'uomo se stesso, e così mangi del pane e beva del calice. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve giudizio a se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Perciò fra voi vi sono molti malati e deboli e molti dormono. Perciò che se dovremmo esaminare noi stessi, non saremmo giudicati. Ora, essendo giudicati, siamo dal Signore corretti, affinché non siamo condannati col mondo. Pertanto, fratelli miei, voi raunandovi per mangiare, aspettatevi l'uno per l'altro. E se qualcuno ha fame, mangi in casa, affinché voi non vi rauniate in giudizio. Ora, quanto alle altre cose, ne disporrò quando sarò venuto. Mentre penso a questo, il tempo più solenne, sta pure scritto che quando questa comunione fu distribuita la prima volta, e il lavaggio dei piedi, che stasera abbiamo messo perché non abbiamo acqua, le acque sono state tutte tagliate e non abbiamo neanche i servizi della toiletta stasera, perché si doveva semplicemente condividere insieme il meglio si poteva per noi avere questo servizio stasera. Ma noi faremo come fecero loro, disse, credo che lo espresse Luca, che cantarono un inno e uscirono. Ma sapete cosa rappresenta questo? Sapete, al principio, quando questo ordine fu la prima volta fatto in Israele giù in Egitto, essi erano sulla loro strada verso la terra promessa. E questo è come noi siamo, sentiamo stasera, che siamo sulla strada per la terra promessa. E il viaggio sta davanti a noi. E avevano un segno, che quando l'angelo della morte passava, che doveva esserci il sangue sulla porta, o il figlio maggiore, o il fanciullo maggiore moriva in casa. Il pensiero era, e il vero significato era, prima di applicare il sangue,
Avete notato come Paolo lo dispose qui? Se uno mangia indegnamente, egli mangia e beve giudizio a se stesso, non discernendo quanto del Signore. Che significa la stessa cosa che la morte. La morte spirituale rimane sulla persona che parteciperebbe alla cena del Signore indegnamente. Che farei sarebbe fuori a bere e continuare così a vivere come il mondo e venire alla tavola del Signore. Non dovremmo fare. Purifichiamo ora i nostri cuori e purifichiamo le nostre mani, le nostre menti dal cattivo pensiero affinché possiamo venire alla tavola del Signore con riverenza e santo, mentre sappiamo che ci stiamo mettendo in relazione con il nostro sacrificio, Cristo Gesù, che è la nostra sola salvezza. E ora stasera, mentre facciamo questo, è uno degli anziani sta qui in piedi, fratello Zabel. E io penso, fratello Zabel, stasera, se tu chiameresti dal palco prima, così queste persone possono venire dal palco e formare la tua prima fila qui, se vuoi. Ora, il fratello Zabel vi dirigerà per quei momenti, non appena facciamo la benedizione sulla comunione. Questo pane kosher, fatto da un cristiano, è un pane senza lievito. E se lo noterete quando lo metterete in bocca, è molto rozzo per essere amaro. Era aggrizzito e spezzato, mescolato, che significa lo spezzato, mescolato corpo del nostro Signore Gesù. Oh, quando addirittura ci penso, il mio cuore sembra saltare un battito. Quando penso che egli fu mescolato, ferito e battuto, l'innocente figlio di Dio. Sapete perché egli lo fece? Perché io ero colpevole. Ed egli divenne me, un peccatore, affinché io, mediante il suo sacrificio, potessi essere reso simile a lui, figlio di Dio. Che sacrificio. Chiamiamo i capi. Santissimo Dio, tengo in questo piccolo contenitore di metallo stasera questo pane che rappresenta il corpo spezzato, mescolato, fiaccato, battuto nel nostro Signore, dove quel profeta gridò ed fu ferito per le nostre trasgressioni, fiaccato per le nostre iniquità. Il castigo della nostra pace fu su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Oh, come lo ricordiamo, Signore. Mentre mi lego a quel sacrificio stasera, e altrettanto questo uditorio, Signore, al sacrificio, possiamo ricordare il nostro Signore, la sua morte, il suo flagello e tutto quello che egli subì per noi, mentre prendiamo questo pane in bocca. Dio, siamo persone indegne. Non siamo idonei per una simile santa cosa. Perciò che la tua santità, Signore, la tua presenza e il tuo sangue metti nei nostri cuori. E mentre le riceviamo, possiamo proporci nei nostri menti di servire Lui costantemente, giorno e notte, tutti i giorni della nostra vita. Santifica questo pane per il suo uso, per stabilito. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. E tengo questo nelle mani da 30, circa 33 anni di servizio, ho servito il Signore. E io provo vergogna di me stesso. Ma penso, cosa farei se avessi due gocce testuali del suo sangue nella mia mano stasera? Cosa ne farei? Ma sapete, ho avuto in mia mano stasera, in vista sua, qualcosa di più grande, è l'acquisto del suo sangue, della sua chiesa. Così quando tengo questo, il succo di questi grappoli, io penso a quello. E gli disse, non berrò più del frutto della vita finché riverrò con voi di nuovo nel regno del Padre mio. Allora notate che dopo che la guerra del peccato è terminata, La prima cosa che faremo quando arriveremo dall'altro lato sarà prendere la comunione alla cena del Signore. Continuiamo i canti ora mentre benediciamo questo vino. Nostro Padre Celeste, quando penso, mentre tengo questo vino qui che rappresenta il sangue di Gesù, come i miei peccati sono passati attraverso quel flusso di sangue e si sono stati messi nel mare dell'oblio per non essere più ricordati. E con questo sangue, un ragazzo morente un giorno giaceva là in un ospedale e tu mi hai salvato. Oh Dio, quanto ti ringrazio, Signore. E poi mi hai dato l'incarico mediante lo Spirito Santo per guidare le persone al Calvario e mostrar loro la via di casa. Ti ringrazio, Padre. E ora santifica questo vino per il suo uso prestabilito e possa ogni persona che parteciperà a questo sacramento stasera e ricevere forza spirituale e fisica per il viaggio che sta davanti. E te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.